tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci alle 7:03 minuti, venerdì 16 gennaio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche da Alessandro Tirocchi, Martina Carona, Maurizio Panigoni. Insieme sino alle 10 le notizie del giorno. I vostri messaggi, le vostre richieste musicali, tanta musica, la vostra compagnia al 3899-106-600. Prima però gli Alice in Chains.
Radio Rock Podcast.
Alice in Chains con Man in the Box. Oh, sai che stavo pensando una cosa? Così stamattina mi sono svegliato con questo pensiero. Noi abbiamo, come dire, velocizzato molto la radio, no? Con jingle, con... partecipazioni, interventi, contenuti, just for fun, poi sono... Però chissà se agli ascoltatori va ancora di ascoltare musica lunga. Tipo, se io adesso mettessi su un pezzo di 10 minuti, vi piacerebbe, non vi piacerebbe, poi dipende da quale canzone. Per esempio, una volta mi ricordo ascoltavamo spesso Lights degli Archive, che è un pezzo bellissimo, però dura 10 minuti. E quindi, al di là della durata, no? Cioè, io penso che ci sia, no, della grandissima musica che può essere riscoperta e ascoltata al di fuori dei clock radiofonici, che è una cosa che abbiamo sempre fatto. Ultimamente un pochino meno, devo dire, perché non lo so perché, forse perché tutto va molto veloce, quindi anche noi ci siamo un po' adeguati. Quindi su questo, ecco, devo dire, avrebbe ragione un ipotetico criticone che dicesse però non mandate più, mandate meno canzoni di 10 minuti, 12 minuti, senza...
Si potrebbe recuperare con una... uno spazio apposito, no?
Sì, lo so. Spazio apposito, oppure quando uno magari quando ci sta, no? Perché
sì,
magari,
esatto,
sai cos'è? Che ogni tanto magari tu fai un discorso, no? E poi ci sta bene, che ne so, Kashmir dei Led Zeppelin, e la metti senza problemi, oppure te lo chiede qualcuno e l'accontenti la richiesta, no? Perché sai cos'è? Lo spazio apposito mi sembra una cosa un po' ingabbiarlo, no? Cioè un po'
forzata.
È un po' di nuovo rientrare nella mentalità da clock, cioè quella di ok, adesso ti dico quando devi mettere, invece così è un po' spontaneo, no? Non lo so, voi che dite? 3899 106 600. Vabbè, sono tantissimi messaggi stamattina, di che si parla? Perché qua vedo siamo
scaldati un po' per paio di questioni. I 30 orari in città, c'è qualcuno che dice giustamente ieri, in alcune zone, in alcune zone 30 orari è un po' strano, anche se noi stiamo cercando di capire. Mappa alla mano, per esempio, c'era qualcuno che ha detto ma sulla Colombo non si possono sentire i 30 orari, poi abbiamo scoperto in realtà, leggendo bene, che i 30 orari non è nella e corsia centrale, capisci? Ma nelle complanari, e anche lì ci chiediamo: ma perché è andata più di 30?
Però,
sulle complanari?
Sì, però poi posso dirti una cosa: su laddove ti sembra strano, il fatto che sembri strano non vuol dire che non sia possibile,
che non sia giusto,
che non sia giusto, ma anche che non sia fattibile, cioè nel senso, magari semplicemente non siamo abituati.
Le abitudini,
guarda che una volta,
che facevo io,
una volta,
come per le cinture,
le macchie
di sicurezza
non c'andavano, allora.
Ma poi secondo me ogni discorso da questo punto di vista decade nel momento in cui viene fatto dati alla mano per far calare gli incidenti mortali. E poi l'altra cosa che ha scaldato parecchio è una roba che veramente ci lascia basiti. Noi qua facciamo la battaglia contro il populismo, contro il puntare il dito. Poi leggi i dettagli, leggevo dalla stampa dell'inchiesta sul garante della privacy, ti viene da vomitare, perché insomma tu pensi calma, respiriamo, cerchiamo di non essere populisti, però ti verrebbe da dirgli mortacci vostra, no?
Nel senso
che il garante della privacy e leggere i dettagli, cazzo, di questa inchiesta, per cui c'è gente che faceva cazzotti per andare tutti in business class e fermarsi due giorni in più nelle missioni di governo, quello che chiude l'accordo per l'affitto mensile col B&B delle figlie, 6.000 euro entra nella macelleria, e tu dici vabbè, ma ragazzi, ma allora, ma se voi che dovete guidarci non ci guidate con l'esempio, ma io come cazzo faccio poi avere voglia di pagare tutto?
È morta la figlia di Freddie Mercury a 48 anni, la figlia di Bibi Mercury, la figlia 48, giovanissima tra l'altro, figlia segreta presunta di Freddie Mercury, figlia segreta nascosta, non sua figlia di Freddie Mercury. Attenzione,
se non è sua,
no, è sua nel senso ufficialmente, no, nei registri,
è segreta presunta.
Bibi Mercury si chiama. Bibi Mercury, attenzione, 48 anni, è la figlia segreta presunta irreale reale di Freddie Mercury. Intanto voi conoscete la... Sai che l'altro giorno mi trovavo a Dubai, stavo in taxi e vedo questa macchina, non l'ho mai vista, mi sembrava una Tesla, invece era una BYD.
Cioè sono,
è questo colosso cinese
in giro,
e sta cominciando a esportare anche da noi. Sì. Allora, leggo sulla stampa, clamoroso, il più grande impianto della BYD in Cina è un mostro di 170 chilometri quadrati. 170 chilometri quadrati.
Mamma mia.
Più grande di Napoli.
Sì.
Cioè, la fabbrica, la fabbrica della BYD in Cina è più grande di Napoli. Ci lavorano 81.000 persone in un tributo di automazione che sputa fuori veicoli a prezzi stracciati. Da noi invece sogniamo ancora il miracolo italiano. Vabbè,
questa è una dura realtà alla quale forse dobbiamo iniziare un po' ad adeguarci, sennò moriremo così.
Ah, sì, sì. Sì,
Alessandro. Sì.
Trump è freddo e si abbracciamo tutti.
Addirittura.
Non gli viene in mente
l'ira.
No, no,
non lo
fa un Caterina,
perché sono i paesi arabi, terza guerra mondiale sicura, non si può
sicura
permettere,
sicura, sicura, sicura,
c'è un macello, c'è un macello.
Caterina Stentoria stamattina non accetta repliche da questo punto di vista. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai,
perché
vai.
Succede perché leggono i titoli che si sono fatti alla notizia e il titolista e fa che accende l'attenzione sul titolo, dice ste cavolate.
Ma quali cavolate?
30 all'ora sono Cristoforo Colombo, vergogna, che schifo.
Questo titolo? Vergogna, che schifo.
A 30 all'ora.
L'infernetto.
Ma che state a dire?
Ma che state dicendo?
Radio Rock Podcast.
Con You Want the Truth. Allora, prima pagina dei giornali: perché Trump ha deciso di non attaccare l'Iran? Forse perché un attacco avrebbe destabilizzato ancora di più tutto il Medio Oriente e portato a un aumento del prezzo di petrolio e gas. Intanto l'Europa manderà alcuni soldati a un'esercitazione militare della Danimarca. Quindi la Danimarca manderà questi soldati, ma ci saranno anche altri soldati europei a Nuuk in Groenlandia. La Casa Bianca ha messo in chiaro che la presenza di truppe europee sull'isola non cambia le sue pretese. Dice sì, ma mandate pure gli europei, tanto ce la prendiamo uguale. Intanto gli USA hanno reso noto anche il sequestro di un'altra petroliera legata al Venezuela nei Caraibi. È la sesta nave di questo tipo intercettata dagli statunitensi nelle ultime settimane. Mentre c'è Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, ricevuta alla Casa Bianca, si è presentata con un dono ambito da Trump. Gli ha regalato la medaglia d'oro del Nobel della pace.
Vabbè. Vieni, caro, vabbè, mettete la medaglia.
Vabbè. Intanto a Minneapolis si respira aria di guerra civile. Un agente dell'ICE, la polizia anti-immigrazione, ha sparato e ferito un immigrato venezuelano. Trump minaccia di applicare l'Insurrection Act del 1807 che gli permetterebbe di schierare truppe federali.
No, vabbè. Insomma, 1807,
ragazzi, un'aria brutta, tira un'aria bruttissima negli Stati Uniti, un'aria veramente da guerra civile. Vabbè, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600.
Buongiorno,
vai, sentiamo.
Ragazzi, tutto bene?
Oh, bene, bene. Vai.
Ma io di 30 all'ora onestamente non so che strade siano, perché a Roma ci sono venuto tre volte
sbagli
e mi sono rifiutato di guidare, quindi
hai fatto benissimo.
Un pochino, hai fatto un pochino, ha ragione,
stupida sempre sull'educazione stradale.
Sì.
Ma che problemi hanno quelli che con 150 metri di visibilità, quindi una foschia leggera, un pelino forse,
già. Cosa fanno?
Comunque 150 metri di visibilità ci sono, anche di più.
Sì?
Accendono il retronebbia e rompono i zebedelli.
Io subito, appena c'è un po' di nebbia, subito attacco.
Ma no, zebedelli, dai.
Tamponano.
A me sta cosa dei limiti di velocità mi fa sempre un po' sorridere, perché noi siamo fatti che pure se fosse a 50, a 60 al limite, ma non rispettiamo nessuno.
Esatto. Sì, 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 sì.
Perché i limiti ci sono sempre stati. Poi se metti un autovelox sei costretto. Ma prima a 50.
Allora, quindi praticamente tu metti i limiti più bassi, cioè metti a 30 per farli andare a 50, o a 50 per farli andare a 80.
Quando
ti dicono chiedi 2000 per avere 1000.
Guardate i dati delle persone investite a Roma l'anno scorso.
Sì, guardiamo subito.
A 30 all'ora una persona non lo ammazzi, a 70, a 50 anche, a voglia sarà ammazzi.
Non l'ammazzi, se io devo piano senza frenare a 30 all'ora penso che ti spappolo.
Pensa a 70.
No, certo.
Diciamo che se c'è una chance ce l'ha più a 30 all'ora che a 70, teoricamente.
Ragazzi, questo omicidio stradale, se io investo e ammazzo qualcuno, io vado in galera, è un mio problema, è una mia
responsabilità.
No, è un problema di chi hai ammazzato.
Max,
è un problema di chi hai ammazzato, sta bene. Lasciatemi ammazzare le persone, tanto poi in galera ci vado io, no?
Allora, signori,
cosa cazzo che frega a voi se io ammazzo una persona?
In galera chi ci va?
Ci vado io. E allora basta, risolto il problema, no? Dai.
Amori, se devi venire a lavorare a 30 all'ora, te devi alzare 2 e mezza.
ma non è vero, raga, ma non è vero, non è vero.
Che cosa dici?
Ragazzi, l'abbiamo già fatto sto discorso sulla fisica. Abbiamo dato dei numeri, abbiamo detto le cose come sta. Se andate a 30 all'ora, poi ragazzi, in città, ma quanto cazzo vuoi andare veloce a città?
Se vai, certo, se prendi il raccordo
di Roma,
dai
su,
esatto,
ragazzi. Sì. Oh, qualcuno dice oltre 500.000 firme contro il referendum, cioè non contro,
non
il referendum,
contro,
per il referendum, a favore del referendum, per ottenere il referendum, che insomma era un dato già abbastanza acquisito, tant'è vero che erano state già fissate le date per il referendum che si terrà il 22-23 marzo, poi avremo modo di parlarne. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, io sto percorrendo la Cristoforo Colombo.
Sì, vai, attenzione. Live.
18 anni sta macchina,
sì,
praticamente
molto bene.
Da 30 all'ora, non posso neanche mettere la terza.
Certo.
Vabbè, ragazzi, questo è clamoroso. Pensate, questo nostro amico non può mettere la terza. Questo è il dramma questa mattina. Vai, sentiamo ancora, vai.
Eh sì, 30 all'ora. La velocità maledetta sulle rotatorie.
Ti ride?
Non capito niente.
Ride un po', velocità maledetta sulle rotatorie. Vai, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Allora, a me mi dispiace dirlo, però Maurizio, il senso civico non ci si può fare affidamento. Perché purtroppo lo vedi come funzionano nelle strade. Quindi secondo me una forma di deterrente ci deve stare. Quindi il limite a 30 km orari con l'autovelox è una forma di deterrente.
Certo.
Ma lo può essere anche i vigili, come dicevo prima. Quindi secondo me è molto più sano.
Quante pattuglie devi mettere?
Dove tu sai che comunque sei controllato e quindi cerchi di rispettare le leggi.
Cioè praticamente
poi tu
dice,
sei in una città come
no.
Roma, che c'ha un territorio talmente tanto vasto che tu dovresti assumere un milione e mezzo
di vigili. Almeno. Attenzione, li assumeremo.
Devi mettere le truppe armate, però insomma
ancora,
quello che avete appena letto.
Sì.
Che mi fa incazzare come iena.
Che cosa
mi fa incazzare? Tu dici mi sveglia alle 3 del
garante della
lo so, ragazzi,
come pensi tre quarti delle persone che stanno adesso al lavoro.
Eh sì.
Ammazziamo per Dio.
Però voi siete delle persone oneste, fate un lavoro fatto per bene e poi ci sono quelli che fanno queste cose così e poi li pizzicano e poi quando li pizzicano però sono dolori, perché
sì, però a un certo punto ti viene pure la voglia di dai su per favore.
Però questo vale anche per chi evade le tasse, no?
Certo,
evade le tasse.
Certo che vale pure per chi evade le tasse.
Sì, sì, però io penso
se arriva la cartella settorale di Equitalia e giustamente perché questo signore non dice io mi sveglio alle 3 di notte e poi ci stanno quelli che gli arriva la cartella
sicuramente
dell'Italia.
Però è un po' il discorso qualunquista,
o sei preciso sempre comunque
però è sempre il discorso per cui uno va all'estero, vai all'estero, trovi la gente in fila regolare, trovi la gente, in butti niente e tutta adegui.
Funziona così. È l'essere
allora,
umano, faccio pace.
E allora mi incazzo ancora di più.
I ministri li stipendiamo noi.
Buongiorno,
no?
Aveva ragione Paolo. Limiti, i limiti sono importanti. Bravo, allora, ragazzi, come fate fare come Max Trasportatore che dice: ragazzi, funziona così. Funziona così.
Dico, ti viene cioè, nel senso, no? Ma porca miseria, ma tu fai. Sei il garante da privacy,
scusa, tu
Cristo
ammazzi,
Dio.
Tu evadi le tasse, tu rubi, tu in questo caso, che ne so, ti fa e poi dopo...
Si guida con l'esempio, se tu levi quell'esempio lì, l'ultimo stronzo che andrebbe aiutato ad essere un po' più educato, ma che cosa guarda? È il discorso che facciamo,
ragazzi,
con Trump.
Se
tu stogani, il dito medio, il presidente degli Stati Uniti che fa il dito medio a uno che contesta, è finita al basso.
Però questo è un moralismo.
Ma non è moralismo.
Questo è un moralismo. Allora, attenzione, Mauri, ecco perché è moralismo. Non è moralismo.
Non è un moralismo.
Ecco perché ti hanno rubato la pandina. Perché tiene i 30 all'ora, Mauri. Radio Rock Podcast. Clairo, bene, stavo parlando della notizia, oltre dei 30 all'ora in centro a Roma, in centro in molte città italiane, non è una novità solo romana. Il presidente del garante della privacy, che si chiama Pasquale Stanzione, è indagato insieme a tutto il collegio per corruzione e peculato. Ricordo che indagato non vuol dire condannato, Indagato non vuol dire... processato non vuol dire condannato.
Però spese pazze, facci capire perché hai speso 6.000 euro dentro una macelleria.
Allora, non è così.
Con la carta del garante.
Allora, spese pazze, inchiesta sui garanti della privacy. Il presidente dei tre membri accusati di peculato e corruzione. Il caso dell'auto blu per andare da Arianna Meloni. Adesso vedremo insomma un po'. Ranucci dice: vadano via. vadano via, sì, si sentono intoccabili.
Dice un'altra cosa molto intelligente, diciamo, molto Ranucci è intervistato, dice: ma ti aspetti che daranno le dimissioni? E Ranucci dice: bah, tu rinunceresti a 250.000 euro all'anno per poi doverti cercare un altro lavoro? Oltre alla carta
Ranucci,
da usare.
Ricordò Caratelli sulla stampa: il primo a non credere alla possibilità che i membri del collegio del garante della privacy si dimettano. Se non ci sarà un blitz della politica, che non mi aspetto, non se ne andranno mai. Bah, vedremo, insomma, perché poi quando le cose diventano un po' pressanti, la politica si muove perché si deve muovere per forza, quindi qualche cosa farà, anche solo per insabbiare qualcosa,
anche solo per populismo.
Comunque, la volta scorsa, meno di due mesi fa, fecero scandalo i conti di macellaio e parrucchiere pagati con rimborso spese, fondi pubblici, soldi dello Stato. Ora, qui c'è uno step ulteriore, siamo alle tessere da 6.000 euro da spendere in aerei, fra le altre cose, insomma, vabbè, diciamo che
guarda, se loro prendessero 1.500 euro
per la privacy, però io direi che per la privacy queste cose non dovremmo dirle, cioè scusa, sono cazzi loro, no?
Certo.
Allora, Sandro Ruotolo, la decenza, responsabile informazione PD, la decenza istituzionale impone una scelta chiara: dimettersi, non perché colpevoli ma perché non più credibili. Angelo Bonelli, AVS, il garante non può essere percepito come sotto l'influenza dell'esecutivo né come una sua succursale. Paolo Emilio Russo, Forza Italia: c'è un'inchiesta in corso, aspettiamo eventuali processi e sentenze, non c'è motivo per cui debbano dimettersi ora. L'ipotesi dei PM: uscite irregolari e mancate sanzioni in cambio di favori. Parliamo di che cosa? Cene, hotel di lusso, voli in business, nelle spese pazze anche il macellaio. Gli atti degli investigatori, condotte disinvolte e indecorose, poi sfociate in che cosa? In reati. In reati. Pasquale Stanzione, il presidente. Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, Guido Scorza e Agostino Ghiglia, che fanno parte diciamo dell'autorità per la privacy, appunto, con l'automobile di servizio da Arianna Meloni. Ghiglia è quell'intreccio dei rapporti con Fratelli d'Italia. La maggioranza non prende posizione sulle indagini, sotto la lente l'incontro prima della multa a Report. Vabbè, insomma, questa è la situazione, quindi purtroppo parliamo di 1,247 milioni di euro spese per incarichi istituzionali, che sono aumentate, erano 851.000 nel 2021. Vabbè, insomma, questa è la situazione. 6.000 euro ciascuna delle tessere volare executive ricevute da ITA, ricevute e ritenute uno scambio di favori.
Sì.
Vabbè. Di gente che prende 250.000 euro l'anno. Cioè, la cosa che più fa innervosire poi è questa. Che uno dice: non è che dici, sai, sto facendo questo ruolo, no? Come nell'antica Roma, che dopo il mandato si tornava a coltivare la terra. No, tu vieni pagato come un signor professionista, giustamente, perché hai delle ampie responsabilità.
Sì,
e mi chiedo: hai bisogno di utilizzare la carta del garante per pagare la carne?
Sentiamo Siegfried Ranucci: si sentono intoccabili, devono dimettersi, sono incompetenti e proni alla politica. Il conduttore di Report, il garante è usato come braccio armato contro i giornalisti, serve una riforma complessiva. Ghiglia, che usa l'auto di servizio per andare nella sede Fratelli d'Italia, è la dimostrazione della loro totale mancanza di imparzialità. Hanno sperperato denaro pubblico anche a causa di decisioni errate poi annullate dalla Cassazione. Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni, gli stessi dipendenti non ne potevano più di questo scempio. Questa è la situazione. Vabbè, poi cercheremo di capire meglio, ma insomma, ci fermiamo un secondo. Diciamo che sembra non una cosa, ecco, molto limpida e molto simpatica. Torniamo fra poco, dai, torniamo dopo la pubblicità e torniamo con i Beastie Boys di Intergalactic.
Radio Rock Podcast.
Beh, Intergalactic, Beastie Boys alla grande. Vediamo un po' chi c'è, dai. 3899-106-600. Intanto, ragazzi, il dramma, purtroppo, del ritrovamento di Aurora Martinelli, questa ragazza, questa studentessa di 22 anni, sparita il 6 gennaio, ritrovata impiccata ad un albero nel Padovano. Ex ha annunciato che con il prossimo aggiornamento bloccherà la possibilità di chiedere a Grok di spogliare le persone. Quindi ha detto: adesso col prossimo. Prima aveva detto, non so se ieri pure l'accennavamo. Sì. Prima aveva detto: allora, potranno spogliare quelli che pagano, forse. Gli abbonati potranno spogliare, gli altri no, pezzenti, poveracci, schifosi, che non pagate e non potete spogliare nessuno. Invece poi sono state molte proteste, allora alla fine hanno ceduto e Elon Musk ha detto: vabbè, allora dai, non
ho
niente.
Anche se ha detto: non che sono palle, io, però sono loro che vogliono fare questa cosa.
Certo,
not you, it's me. No, praticamente dice: vabbè, allora dai, se non vuole, allora se non si può fare un cazzo, non si può neanche spogliare un tizio, una tizia.
Incredibile,
bacchettoni moralisti. E allora al prossimo aggiornamento, al prossimo aggiornamento. Lo so, purtroppo devi bloccare
€100
rinnovo dell'abbonamento, perché dal prossimo aggiornamento non si potrà più fare. Intanto del presidente della privacy stiamo parlando. Papa Leone ha ricevuto invece in udienza in Vaticano i familiari dei 6 ragazzi italiani morti a Crans-Montana. Del giorno del suo 49esimo compleanno, Giorgia Meloni è arrivata a Tokyo in compagnia della figlia Ginevra.
Per
viaggio
restare?
Istituzionale.
Per stare a per Tokyo?
Per festeggiare no, il compleanno.
Però di Tokyo.
Tokyo. No, sai che secondo me se non torna Giorgia Meloni per noi è peggio. Perché
peggio,
se
dici?
Ci sta uno dei suoi che prende il suo posto, secondo
Oddio,
me.
Forse sia sì, un po' tipo Trump con Vance.
No, è bravo.
Perché ne sa che il vice è Salvini o sbaglio?
Sì, il vice è Salvini. Ma non funziona così. Non funziona così. Non è come il presidente della Repubblica o il presidente degli Stati Uniti.
Ho avuto un attimo un brivido.
Però insomma, il ministro della difesa Crosetto ha spiegato alla Camera perché il sostegno all'Ucraina deve continuare. Vannacci ha convocato un flash mob contro Zelensky fuori dal palazzo, ma si sono presentati solo in 9.
Insomma, sempre meglio. Infatti,
però posso
alla
dire
grande.
Una cosa, fanno tenerezza alla quelle riprese.
Fanno tenerezza il cazzo, anche questo lo stiamo facendo noi. Deve andare anche lui,
certo,
che
però
faceva il militare. Andassi a scavare trincee pure.
Militare o illimitare. Nel 2025 il PIL tedesco è cresciuto dello 0,2%. È una buona notizia, perché era dal 2022, erano 3 anni che non si registrava un segno più. Governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha detto che un giovane laureato in Germania, governatore della Banca Italiana, avete seguito questa notizia?
Sì.
No. Ha detto che un giovane in Germania laureato guadagna in media l'80% in più di un laureato italiano. 80, ecco. Il 10%, l'80%.
Che anche considerando che magari la vita costa di più,
certo,
ma comunque
certo.
l'80
è
da un margine.
Quasi il 100.
No, anche perché basta calcolare quant'è il costo della vita, il rapporto.
Cioè, vediamo che costi il 30% in più del
comunque
nostro.
Comunque c'è il 50%
aspetta,
in più.
Facciamolo fare a ChatGPT. Allora, attenzione, la paghiamo.
È una differenza
allora,
abbastanza importante.
Se un giovane, cara Gipi, se un giovane italiano... in Germania neolaureato guadagna in media l'80% in più di un laureato italiano, calcolando che il costo della vita è diverso, quindi in Germania la vita costa di più che in Italia, parametrando questo, mi sai dire quanto in più guadagna un giovane tedesco rispetto a un giovane italiano? Vediamo cosa dice
GP.
Allora, attenzione, intanto un aereo della Turkish Airlines partito da Istanbul ha dovuto fare un atterraggio di emergenza perché c'era un sospetto pacco bomba sull'aereo. In realtà era uno scherzo. Cioè, praticamente un
scherzetto. C'hanno senso l'umorismo loro.
Un signore cambiato la non so come cazzo ha fatto. Ha cambiato la rete wifi del sì, del volo. E c'era scritto Turkish Airlines e lui c'ha scritto pacco bomba.
Ma oppure... proprio simpaticissimo.
E allora sono messi paura.
Dai, ride,
è come quando facevi telefonate a scuola, c'è una bomba.
Hanno preso paura. Allora, ragazzi, vi dico subito com'è il calcolo. Allora, sì. Praticamente la situazione è questa: nominalmente un giovane laureato in Germania guadagna l'80% in più rispetto all'italiano. Aggiustando per costo della vita, questa differenza si riduce a circa 60-65% in più. Cioè, toglili quel 20% che è la differenza del costo della vita, il resto potere d'acquisto reale, ossia quanto puoi comprare col tuo stipendio in ciascun paese, la vita in Germania è più cara, però parliamo di un... Vogliamo fare anche 60?
No, vogliamo fare 50, dai.
No, beh,
facciamo
50,
50
non lo so,
dai,
secondo me scusa. 50.
Già abbiamo,
andiamo a fare 40.
Ma come cazzo deve
fare 20%? 20%.
Oh, Amazon 10. Ha annunciato che investirà su un cloud sovrano europeo. Cloud sovrano europeo. Attenzione, vediamo un po'. Chi c'è? Vai, sentiamo.
Buongiorno e buon fine settimana.
Buongiorno.
Ciao. Buongiorno.
E se l'uomo si dà dei limiti in qualsiasi settore, evidentemente è perché l'ha già superato, i risultati sono stati abbastanza negativi.
Sì.
Voi guardate in Germania, in alcuni tratti autostradali non c'hanno nemmeno limiti di velocità. Saranno mia tutti Schumacher o Hakkinen al volante. Forse rispetteranno un pochino più le regole e gli viene concesso un po' più di libertà d'azione.
Bene, allora c'è qualcuno che dice, per esempio, come canzoni lunghe che non si sentono mai in radio, parlavamo all'inizio della puntata, io propongo Coma dei Guns. Ecco, Coma dei Guns effettivamente è una canzone molto lunga, anche molto vabbè, non la più bella dei Canzoniere Palazzo, ma una canzone interessante che non si sente mai. I Tool, per esempio, ecco, dice qualcun altro. Sì. Assolutamente
non
sì.
Non penso che ascolterebbero in tanti musica lunga. Addirittura quest'anno
questo voglio capire.
A Sanremo hanno ridotto da 4 minuti.
Ma noi non ce ne frega un
vabbè,
cazzo.
3 minuti e mezzo la durata delle canzoni, quindi
però pubblico, paradossalmente
hanno studiato, hanno fatto delle statistiche che
però queste statistiche non tengono conto di tutti quelli che non la pensano così.
Esatto,
quindi paradossalmente quando ci sono, quando c'è una tendenza, ha senso andare in controtendenza per prendere tutto quel pubblico che rimane viene, fuori da quella tendenza.
Noi siamo una radio che ha passato nell'alta rotazione delle novità, quindi con una percentuale di passaggio alta. La nuova dei Tool, quando uscì l'ultimo disco, Fiori in Oculum, 10 minuti di canzone. Era nelle alta, cioè era, quindi era imposta dalla regia, se vogliamo, no?
E adesso in Agad da vita.
Ecco, Iron Butterfly, 20 minuti di canzone, perché no? Io voto per una Black Rose Immortal degli Opeth. Sono onesti 20 minuti. Noi ci andiamo a prendere un cappuccino al bar, magari,
anche Atom Heart Mother, 23.
Bravi, mettete Atom Heart Mother dei Pink Floyd, se avete coraggio. Maurizio, si potrebbe fare, ne potremmo fare una al giorno.
Metti
come, dice,
un
come dice il nostro Alessandro Dirò, una al giorno. Vai.
Aldo Fabrizi che fa Just for Fun.
Bello, mi piace. Vai, sentiamo. Vai.
Ma perché corre?
Perché corre? Ma che cazzo è?
Ma che è? Ragazzi, scusate, pensateci un attimo.
Allora, buongiorno ragazzi.
Ah, buongiorno.
Sono un ragazzo romano che vive fuori Roma.
Sì.
E sono felicissimo.
Ah.
Perché mi sono comprata la macchina usata.
Sì.
Con la DAB radio.
Ah, grande.
E finalmente
oh, bravissimo.
DAB radio.
Vi chiedo umilmente perdono.
Di che?
Non lo so.
Non lo so.
Fatto.
Di che?
Non
questo fatto, Maurizio.
In macchina.
Chiede umilmente perdono. Gianluca, ti perdoniamo. Adesso finalmente hai una macchina con la DAB radio e puoi ascoltarci ovunque nel Lazio.
Radio Rock Podcast.
Loro sono i Kingfisher, che poi è una, è un paesino del, dell'Irlanda, nella contea di Cork, molto carino, il classico paesino
molto carino,
irlandese, classico paesino.
Paesino.
E questa canzone è dedicata alla, diciamo, alla comunità irlandese di quel paese, che è il paese, se non sbaglio, del... del bassista della band, che però celebra anche il senso di appartenenza per il proprio club sportivo. Sapete che loro stanno in fissa per l'hurling, che è uno sport gaelico nazionale amatissimo in Irlanda, e questa canzone fa riferimento all'amore viscerale per la propria terra, per il proprio paesino e per il proprio sport, quindi per il proprio club, diciamo così. Quindi fa riferimento chiaramente a immagini del villaggio, come il campo sportivo del club, il fiume di Sur, che è il fiume che attraversa la città di Killa, e i boschi circostanti, insieme all'orgoglio appunto per i colori verde e bianco, e poi sono anche i colori dell'Irlanda, cioè dell'Irlanda, insomma delle nazionali irlandesi, quindi la comunità, la solidarietà di questo paese, di queste immagini di persone che si battono, che lottano per amore per questo paese che chiamano Killa, appunto. Va bene, sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vediamo, ripartiamo da WhatsApp, vai, sentiamo.
Ma tanto bello anno a 30, allora ad ascolti Radio Rock,
bravo,
e via.
Bravo, e via, e via, vai, sentiamo. Allora, ultimamente saranno 4 anni ormai che sopra i 5 minuti è difficile che passiate qualcosa, ma non esageriamo, 5 minuti non è
no, non è vero, perché per esempio tanti dei nostri,
la novità di
Back
prima.
In Time, no, ma poi guarda i Back in Time, per esempio, molto spesso sono dei classiconi, sì, sì. Molto spesso sono over 5 minuti,
però
diciamo,
è vero
che andando oltre i 7 forse no,
è vero che i 7, 8, 10, insomma, capita meno frequentemente, però insomma si può fare, perché no, ragazzi.
Comunque, non mica... volevo dire a tutti che i limiti a 30 sono inutili se poi la gente attraversa fuori dalle strisce. Così, tanto per dire.
Attenzione, no, sono utili anche in quel caso, perché se uno attraversa fuori dalle strisce,
scusate, se io lo ammazzo,
se
tu
lo fichi sotto, se lo fichi sotto a 30 all'ora, è meglio che se lo fichi
poi
sotto
sono
a 70.
Utili a maggior ragione.
A maggior ragione, direi, sì.
Per me il problema non sono i 30 all'ora, i 50 all'ora, ma è la distrazione.
per chi gira per Roma come me, vede che il 99%...
Sì. Sì, questo anche è vero.
Ma no, ragazzi, no. Nel senso,
beh,
che...
sono una componente, però
sì,
anche quello.
Ma a maggior ragione, visto che ci si distrae, è meglio che ci distraiamo a 30 all'ora. Certo. Poi, se uno non si distrae, è meglio, chiaramente. Però, insomma, venite al discorso mio, no? È meglio non distrarsi...
Qual è il discorso?
Distrarsi a...
Il discorso lì.
Pasticciotto.
È il pasticciotto. Allora, se non può mettere la terza, deve buttare un sacco di reggiseni, dice qualcuno, attenzione. Questo qui è sessismo. Vai, sentiamo, vai. Sentiamo.
Buongiorno, bella gente.
Ciao.
Ora dai, i limiti di velocità a 30 all'ora, tanto poi non lo rispetta nessuno alla fine. Ma ci può anche stare. Non so lì a Roma come funziona, ma sì, tipo a Firenze,
sì,
e nel mio quartiere lì sotto, che è un quartiere di periferia,
sì,
e ora è tutta Firenze,
sì,
non puoi circolare se non sei residente del quartiere con auto più vecchie del 2020.
Ah,
hanno fatto questa zona green in tutta Firenze.
Sì. E che ne pensi tu? Che ne pensi?
Tu mi vieni a trovare, non hai una macchina più
nuova
più
del,
recente,
2020. Sì.
Del 2020,
non puoi circolare,
non puoi entrare nel mio quartiere.
Come ti sembra? Come ti sembra?
Una cazzata di
benissimo. Radio Rock Podcast. Sum 41 con Fat Leap. Vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 100. Oh, il codice della strada. Non è possibile rilevare la velocità nei centri urbani se il limite è sotto i 50 km all'ora. Buona giornata e andate piano. Ci scrive un
signore.
Vediamo un po' chi c'è ancora. 3899 106 600. Vai, sentiamo.
Io vivo a... Sì. Parigi,
sì.
Anche se sono romano e quindi mi alterno tra Roma e Parigi.
Sì.
E
che cosa c'è?
Parigi è abbastanza normale andare a 30 all'ora.
Giusto.
In tutte le banlieue della fascia intorno a Parigi, nella parte centrale della banlieue della città, si va a 30 all'ora. Ci sono i dissuasori sul terreno per andare a 30 all'ora.
Sì.
E? La gente sopravvive lo stesso.
Bene, ottimo. Questa è la testimonianza, ragazzi. Dolorosissima. Un grido di dolore, drammatica, di un nostro amico che si chiama Stefano. Stefano.
Detto Pierre.
Allora, attenzione, perché un senatore trentino ha avanzato una proposta di legge che, se andasse a buon fine,
bella.
Porterebbe all'inclusione di Cortina d'Ampezzo in Alto Adige. Questa purtroppo è la notizia che devo dare. Non avrei mai voluto darla, ma è così. Un senatore trentino ha detto: avanzo una proposta di legge che, se per caso passasse, automaticamente Cortina si trasferirebbe armi e bagagli in Alto Adige.
Tutto quanto trasferirebbe?
Sposterebbe
tutto
in Alto Adige.
Sì, sì.
Quindi trasloco e si sposterebbe
tutta Cortina,
tutta
si
in Alto Adige.
Non ci dormiva la notte.
Ragazzi, l'Alto Adige. Allora, attenzione, spesso vuol dire gran figlie, no? Puntini, puntini, no? Giustamente 250.000 euro perché sei un professionista. Scrive un amico, sentiamo.
Vuol dire quando esci il sabato sera in discoteca ti ci porto io, poi dopo al ritorno ti ci riporto io.
Sì.
Con delle metro aperte sempre.
Sì.
Assumendo gente.
Il signore.
Facendo questo.
Poi se vediamo che gli incidenti non sono aumentati, che facciamo? Scendiamo a 15?
No, come non sono aumentati? Sono diminuiti, casomai, no, aumentati.
Emilio,
non capito,
questo, quello che ti preoccupa. Quindi tu esci dalla discoteca,
ma
e
non
pur prendendo... Qual è il tuo problema?
Ma
se prendi la macchina, usci dalla discoteca e devi andare a 30 all'ora.
Non ti preoccupare,
non
Maurizio, capisco. Non ti preoccupare. Vai,
non capisci.
Pensa che ha sentito Ranucci e zompa un'altra macchina.
Speriamo di no.
Zompa un'altra macchina, attenzione. Dopo l'inchiesta dei report, nulla è accaduto sulla stampa italiana. Appena si è mossa la Guardia di Finanza, si sono ricordati che esiste anche report. E ora via con le indagini sui fratelli La Russa, su Gaspare, su tutti i fasci dello sgoverno, scrive un signore al 3899 106 600. Allora, io sono sempre della stessa idea, ci dice Marco, che puoi creare questa è la cosa, mille e più livelli di controllo con enti, autorità, commissioni, ma saranno sempre composte da esseri umani e come tali corruttibili.
Lo so, questa però non possiamo neanche non avere mai più fiducia nell'essere umano per questo motivo. Speriamo,
allora,
che
Livio,
vengano assunti esseri umani corretti.
Ma non vi preoccupate, mo con la riforma della giustizia un paio d'anni i giudici saranno completamente sotto l'esecutivo, così governo e sodali, però questo che c'entra? Vabbè, comunque, governo e sodali potranno mangiarsi tranquilli tutto ciò che vogliono, senza inutili scocciature legali e di casi come questo del garante della privacy non ne sentiremo mai più parlare. Perché tu dici non indagheranno più? Vabbè, mo esageriamo.
Speriamo di no.
Indagheranno più, vai, sentiamo.
Ciao ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Allora,
Sentendo il vostro dibattito riguardo i limiti di velocità, ho voluto fare una prova.
Sentiamo.
Ero sulla Colombo e ho azzerato il mio contachilometri. Dalla Colombo a circonvallazione Tiburtina, dove sono arrivato, la velocità media è stata di 21 km orari.
21 km orari.
Mi chiedo. Inutile che non ci siano.
Vabbè, però aspetta, questo qui accade quando c'è traffico, esatto. Le ore di punta. Poi ci sono anche degli orari in cui e dei giorni in cui non c'è quel traffico lì, no? Allora, buondì, Salvini, 600 metri quadri di appartamento fatto con il duro lavoro. Diciamo che a qualcuno il mandolino nel culo è andato di traverso, ci scrive qualcun altro.
Oddio, già infilarlo in culo credo sia complicato.
Ma
però,
no, dal manico.
Anche di traverso.
Dal manico.
Traverso, però come poi, se va di traverso,
va di traverso nel culo poi, no?
Cioè, si gira da solo.
C'è l'intestino tenue poi. Certo, allora, più che altro io metterei l'obbligo dei 12 km orari, però rigorosamente a motore spento. Perciò chi non è ibrido o elettrico scende e spinge. Vero, vabbè, però considerate chi segue Vannacci, ci scrivono spesso non sa leggere. Vabbè, okay, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
L'80.
Bravo, l'80 ancora, vai, sentiamo ancora, vai.
A me manca molto la vecchia Radio Rock dove c'erano le canzoni lunghe, anche 10-15 minuti.
Mettiamole, che problema c'è?
Per esempio, scoprì grazie a voi The Gap Is Too Wide, dei
No, grazie a me, no, grazie a voi, perché la portai io qui a Radio Rock.
Tanto per dire,
grazie a me. Allora, Change of Season dei Dream Theater, per esempio, potrebbe essere una di queste. 20 minuti di Dream Theater, rendiamo felici il nostro Emiliano Ruppi. Lo rendiamo felici. Allora, tra pochissimo, intorno alle 8:40, avremo ospite in collegamento telefonico Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, un ruolo che combina con la sua attività di scrittura e divulgazione sui diritti umani, collaborando con testate giornalistiche pubblicando numerosi libri. A settembre, in pochi mesi fa, è uscito per Edizioni People Genocidi, scritto insieme ad Antonio Marchesi. Quindi parleremo con lui, chiaramente, di temi che riguardano l'attività di Amnesty International, ma anche di un evento importante che ci sarà oggi. Infatti Amnesty International Italia e Women, Life, Freedom for Peace and Justice saranno sulla scalinata del Campidoglio a partire dalle ore 16 quest'oggi per esprimere tutta la loro solidarietà alla popolazione iraniana che manifesta per reclamare diritti e giustizia sfidando la repressione più brutale. Quindi ne parleremo fra poco, ricordandovi questo appuntamento oggi pomeriggio sulla scalinata del Campidoglio insieme appunto a Riccardo Nuri di Amnesty International. Informatica. Allora, giustamente voi dovete fare la trasmissione e tutto fa brodo. Spero però che non pensiate che ormai certe vicende sorprendono. Ci scrive Angelo. Cioè a dire, tutte le amministrazioni pubbliche funzionano in un certo modo, ognuno nel proprio piccolo fa schifo, dal portarsi le penne a casa, no, se uno non può fare altro, o l'utilizzo della macchina di servizio per scopi propri. Basterebbe eseguire qualsiasi dirigente o comunque qualcuno che occupa un ruolo apicale, scoprirebbe molto di più della spesa del macellaio e l'utilizzo della macchina di servizio per scopi propri. Diciamolo, che schifo, diciamolo insieme, che schifo.
Che schifo.
Quindi?
Potremmo dire che il garante della privacy è preso, magari anche preso di mira. Da qui l'accanimento della magistratura.
Ah, certo.
Cioè,
no, ma guarda, io considero anche questo. Cioè,
lo consideri?
Sì, le inchieste a volte si fissano su una roba perché tendenzialmente potrebbe essere anche, come dire, un bisogno quasi sociologico. Il punto non è questo, il punto è che ogni volta che cerchiamo di capire qualcosa di in più, chi ci dovrebbe, diciamo, guidare, scopriamo che purtroppo l'essenza del genere umano è quantomeno discutibile. 6.000 euro dal macellaro.
Questa è la tua conclusione? Questa è la tua conclusione?
Io guarda, faccio così, mi siedo pure.
E ti taci. Ti taci.
Mi taci, taci, miei. Taci.
E taci tuoi. Allora attenzione, arriva la nuova.
Il presupposto di questo messaggio mi sia piaciuto molto.
No,
devo essere onesto.
Non è piaciuto, però fa riflettere, Maurizio.
Sì, fa riflettere, però. Che significa a voi significa? Perché dovete fare la trasmissione tutto fa brodo
ho capito, però se succede una cosa parleremo di quella, poi guarda, se succede un'altra parleremo anche di quell'altra.
Hai perfettamente ragione, ma tutti i giorni e tutti i minuti, cioè questa è una trasmissione che è
No,
per cui serve per parlare. Quando
fermi
tu parli con amici tuoi, di che parli?
Fermi tutti, c'è la novità. Radio Rock Podcast. Tigers, Joe con Ghost tra le nostre novità. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600. Ripartiamo da Telegram. Bea ci scrive, buongiorno ragazzi, c'è da dire che andrebbe ricordato che il limite della corsia centrale è 50, non 100, visto che la gente fa le corse a tutte le ore. Ma parliamo sempre della Cristoforo Colombo o di che cos'altro?
Credo della Colombo.
Dobbiamo cambiare il nome a Cristoforo Cristoforo, la via Cristoforo Colombo.
Come la chiamiamo?
So, via Franco. No, è un altro nome.
Via Giuseppe. So.
Via Cristoforo
Colombo.
Via
Lombo, da sta strada.
Via. Ah, per esempio, via Toro Seduto.
Ah, stavo dicendo via Nativi Americani.
Via, via dei Nativi Americani. Bella, eh? Bella. A me piacerebbe molto. Cambiamo il nome e la facciamo diventare via dei Nativi Americani. Via dei Nativi Americani.
Chiaro, no?
Buongiorno a schifosi, io metterei il limite a due all'ora, così quando ti dicono oh, ma che stanno a due all'ora, sì, per
bello,
bello,
bravo,
bello, 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 mi piace, mi piace. Allora, ragazzi, ancora sta storia dei vigili che non ci stanno, che coglioni. Ieri pomeriggio, ogni volta che volevamo parcheggiare a cazzo, ci trovavamo, ci scrive la nostra amica Maki, ci trovavamo dietro una macchina della polizia municipale. No. Una persecuzione.
Che noia.
Quando non serve. Noia. Allora, attenzione, sulla Colombo il limite è sempre stato di 50 all'ora e dubito che qualcuno lo rispetti, ci scrive Marco. Attenzione su questo. Vai, sentiamo chi c'è. Vai, il punto di Fabio, vai.
Buongiorno. Ma buongiorno. Tutte brave persone, non si rubano un cazzo loro.
Sì.
Loro non rubano niente. Tutte bravissime.
Tutte brave persone. Non rubano niente, non rubano.
A questi ci sarebbe da levaglio tutto, che gli tardi a danno, rubati, rimortacci.
Loro. Benissimo, 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 benissimo.
Mi piace questa sintesi. Bello,
allora, fatti. Allora, intanto riciclati, lottizzati e Novax, gli irriducibili della poltrona che manovrano l'autority. Questo è l'articolo su Repubblica. Riciclati, lottizzati e Novax. Allora uno dice, sempre colpa degli sporchi Novax. Adesso non so, questo è il titolo, sinceramente. Ma, insomma, non so bene
come sentono i Novax.
Buongiorno ragazzi, allora appena Novax. Adesso io mi fermo davanti alle strisce e fa passare un pedone, un furgone.
Un furgone.
Per poco non ammazza sta cosa, perché sto paragrista è stata versa. C'aveva fretta ad andare a prendere il caffè, perché dopo 30 metri ha messo le quattro frecce per andare al bar.
Eh beh, giusto.
Mi sono fermato, mi sono addormentato, gli ho detto.
Hai fatto bene.
Bravo.
Mi ha detto, ma tu fai cazzi mia.
Bene.
Sì, 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 vabbè. Allora, a sto punto, sì. E ci vogliono i vigili per strada, bravo. Sì. Ma non per educare. Per purgare. Perché ormai certa gente non la educa di più. E figurati se quello va a 30 all'ora, uno che non gliene frega neanche... De fermasse quando uno è fermo davanti alle strisce,
sì.
Pensa quanto gliene frega dei 30 all'ora.
Questo è il grido di dolore di Pigi.
È tipo la regola base: ragazzi, se ci sono le strisce, uno si ferma, cioè proprio mai superare.
Ma
cioè,
stai scherzando? Vai, 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 sentiamo. Vai.
Buongiorno ragazzi. Io ricordo che quando andavo alle elementari la macchina di mia madre era una bianchina rossa.
Bianchina.
Tanto di stemma Ferrari sul cofano.
Rossa, sicuro?
E insomma,
controlla
se era bianchina.
Controlla se era rossa.
Forse si arrivava in città, poi noi stavamo in centro.
Bene.
Però era quella la velocità.
Allora, non ho capito bene, forse avete letto male la notizia. Avranno usato l'Insurrection Act contro Trump per l'attacco al Campidoglio, altrimenti sarebbero un popolo di idioti ipocriti. Ah no, ho sbagliato. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi,
sì.
Allora Emilio, non devi più mai più dire la pandina, non si può sentire.
No, io ho letto il messaggio, che
resilienza.
Poi da me.
Resilienza, chi l'ha inventato? Era il pandino o er pandino?
Bene,
no,
bene,
la
bene.
Pandina che è qua, merda di nome.
C'ha ragione Giacca.
No, non ha ragione.
Non devi più dire.
Mai nella vita, mai nella vita. E sai che ti dico, il pandino adesso? O la pandina, quella che
gli dà
fastidio, la pandina.
Allora, la pandina o la pandina, vai, sentiamo.
Ma pensa che vomito d'essere umano uno può essere per 250.000 euro l'anno,
sì?
E scroccare comunque la carne al proprio stato.
Però lo sai che non è. Allora, adesso io non è che lo voglio difendere, però ti dico che è una. L'ho notato troppo spesso questa cosa, quindi credo che sia proprio una tendenza dell'essere umano a volere sempre di
più.
Cioè,
è vero, è vero.
Perché lo sai qual è il problema? Se tu guadagni, non so, 30.000 euro l'anno, 40.000 euro l'anno, e vedi uno che ne guadagna 250, tu con la tua testa di persona che ne guadagna 40-50.000 euro l'anno, 30, 20, quelli che sono, dici, vabbè, ma 250 a me mi basterebbero. Se poi ti capita di guadagnarne tu 250, vedrai che non te basta.
Secondo me non è neanche quello. Secondo me è proprio la posizione che tu rivesti, hai il ruolo, la posizione, capito? Che hai, è quello che ti fa.
Allora, brani lunghi, Stream of Consciousness dei Dream Theater, ma anche Grendel dei Marillion. Viva il prog. Edoardo scrive: io voto Change of Season dei Dream Theater, 23 minuti di canzone. Ragazzi, ve la passeremo fra capo e collo quando meno ve l'aspettate.
Sì.
Quando meno ve l'aspettate. Vai, sentiamo ancora.
Buongiorno a tutti, ragazzi. No, volevo dire... No, niente, no. No, come non ho detto, dai. Io mollo.
Attenzione, Maurizio. Che dire.
Ah, ma...
Ciao.
Ha detto, io sarei contento se ogni tanto mettete qualche pezzo un po' lunghino, insomma.
Oh, lo vedi?
Comunque,
Mo, non ti incensare, insomma, si sentiva anche prima da che ha PS2.
No, non si sentiva prima, perché l'ho portata io a Radio Rock. Sono stato io fisicamente la persona che ha portato il disco dei Mostri Autumn a Radio Rock, perché lavoravo nell'etichetta discografica che produceva i Mostri Autumn, anziché distribuiva i Mostri Autumn, la Cyclops, in Italia. Quindi ascoltai questo disco, mi sembrò un disco molto interessante, lo portai a Radio Rock. Io non c'ero a Radio Rock ancora, parliamo della fine degli anni 90, e portai questo disco e dissi: guarda, questo disco secondo me può essere interessante. Da lì partì poi disco bellissimo e canzone molto molto bella. Quindi Marco, ti sei perso questo piccolo passaggio. Va bene, sentiamo ancora.
Buongiorno,
vai.
La prossima volta che vi capita di girare per il centro storico pieno di turisti, guardate la faccia smarrita che hanno quando si trovano davanti le strisce che le macchine non li fanno passare. Sì. Io che li faccio sempre passare.
All'estero inchiodano proprio.
È un controsenso.
Sì, dipende, però, ragazzi, perché non in tutti i paesi.
Certo, a Nuova Delhi magari no,
non
ma Marrakesh neanche
solo.
Però.
Per esempio, in Irlanda, uno dice: ah, in Irlanda sono tipo noi. Passano tranquillamente, col rosso, cioè, insomma, spesso e volentieri a Dublino ti capita di passare dei passaggi un po' particolari delle strisce, per esempio, no?
Quindi, vuol dire quindi che gli irlandesi sono gli italiani,
nuovi italiani, sono gli italiani di quella zona lì del mondo, okay. Praticamente. Ah, possiamo dire così, dai, io mi identifico molto negli irlandesi, okay, popolo fiero, Maurizio onesto,
come gli italiani,
come gli italiani.
Mai andato in Irlanda? Progettando di andare,
vai subito Maurizio, non perdere tempo, domani mattina.
Bravo Mauri,
domani stesso ti voglio vedere in Irlanda.
Radio Rock Podcast.
Loro sono Erasmus. Allora, buongiorno. A 30 all'ora, un'auto di taglia media, che è un cane, taglia media, vabbè.
Tipo il Labrador.
Ha un'energia cinetica di circa 50 kJ, equivalente a prendere la stessa auto e farla cadere da 3,5 metri d'altezza, sollevare una tonnellata fino a 5,4 metri o prendere la scossa dalla presa elettrica per decine di minuti. Il punto è, tocca vedere a 70, devi fare lo stesso discorso, a 80. È manplaning? O non è manplaning? Ci scrive un signore.
Che tra l'altro a quella velocità gli spazi di frenata diminuiscono, quindi c'è più possibilità che nel caso in cui spunti una cosa all'ultimo minuto tu riesci a decelerare sostanzialmente.
Allora, c'è qualcuno che dice: per i miei gusti la mattina con la musica non supererei i 5 minuti, perché mi piace di più il dialogo e l'informazione. La sera invece vai sopra i 10. Ma tanto Matteo Strano già lo fa, insomma, non ha... Matteo Strano ha freni, inibitori. Lo fa, infatti, noi lo apprezziamo
per questo.
Lo apprezziamo anche per
questo. La storia di 30 all'ora è come la storia dei sacchetti per la frutta. I primi giorni si voleva scendere in piazza per questi centesimi in più per i sacchetti della frutta. Sembrava che fosse un affronto pauroso. Dopo si abitua.
Ti ricordi, è vero, bravo Giacomo. Ti ricordi quando c'era quella crociata sui sacchetti della frutta? Che era, ditegli a quel grullo di Firenze, dell'isolotto, quello scudo verde per entrare in città. Oh, grullo, consente di far entrare tutti gli autoveicoli, tranne quelli più vecchi di Euro 2. Maremma cane, forza rossi. Allora,
Forza rossi.
Maremma cane. Allora, sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600, via.
All'ora ci manderei il garante della privacy, a carci in culo però.
Allora, 30 all'ora ci mandiamo il garante della privacy, però
cammini
nel culo. Quindi camminando con gattoni praticamente.
No, praticamente invece del carburante.
No, anche in piedi, però sospingendolo con le pedate.
A piedi devi correre.
A piedi non ce va, perché gli dà un carci in culo mica corre.
Questo
sbagli Maurizio, te lo dice un amico.
No?
I tassisti sono brutti e non si lavano.
Ho sbagliato. Vai, sentiamo ancora. Vai. Sentiamo chi c'è. 3899-106.
Ti ricordi che sto ancora aspettando da quella puntata che dicesti che i mezzi pubblici si possono prendere?
Sì.
Che a Roma funziona tutto. Io sto ancora aspettando che tu ti fai un mese intero che vieni a lavorare in radio e torni a casa in radio con i mezzi.
Lo farà da
fino
domani.
A quando non lo fai, non c'è più credibilità. credibilità.
Non ha più credibilità.
Ma che c'entra?
Allora, attenzione, ha ragione lui. Non ha più credibilità. Attenzione.
Perché tu prendi i mezzi pubblici quando allora. Lavoro?
No, ma anche fosse che c'entra con l'argomento
di oggi. No, ma questo non è. L'importante è che lui non abbia credibilità. Fai schifo.
Fai schifo, Maurizio. Allora, attenzione. Pezzo lungo, The Prophet Song dei Queen. Ma io i pezzi lunghi li metterei il pomeriggio barra sera, perché ho più tempo per ascoltarli. Quindi attenzione, pomeriggio barra sera passeremo The Prophet Song dei Queen. Allora, se mettete Change of Seasons, vi denuncio. Vi voglio bene comunque, però. Cioè, ci denuncia, cioè, ma mantenendo ci comunque il fatto che ci vuole bene. Sì, non è un brano, ci scrive, è un sequestro. Addirittura, vai, sentiamo.
C'ha ragione. Ma Maurizio, che macchina c'ha? Che euro è?
No, ma lui c'ha nuove, se compra nuove le macchine.
È avuto in metro, Mauri? Allora, attenzione, a te, credo si chiami Maurizio, ci scrive un amico ascoltatore, nulla piace di ciò che scrivo, diciamolo, ti sto sulle palle.
Ma non so manco chi
non
sei.
Non dico che la cosa sia reciproca, Mauri, perché non nutro di questi sentimenti. Però te la voglio dire chiaramente, se dovessi seguire la trasmissione per la tua presenza, ne farei meno distinto.
Sti cazzi.
Io seguo perché mi piace come argomento Emilio Pappagallo. Bravo. Ma anche l'altro, di cui non conosco il nome,
Alessandro Tirò.
Io non ci sto proprio, ma non ti preoccupare, guarda,
saluti, tranquilli, il presente non viene inviato con la pretesa, il presente, bellissimo, mi piace molto.
A me mi piace questo tono, viene inviato,
bravo, con la pretesa di essere letto solo a titolo informativo, letto, riletto, sottoscritto.
Avete un problema di megalomania, di ego, che neanche noi che stiamo da
allora, si chiama Maurizio il manculino, si
chiama, non so neanche sia questa persona, ma
Franco,
che ne so io,
Manculino.
Qui si chiama Manculino davvero?
Allora ci avremo una media, di 200 messaggi a dir poco
ma non fa lo sport
300, 400,
ma più,
quanti ce
ma 1000, 2000, che
secondo
ne so?
Te io con tutti questi messaggi so, poi manco mandasse vocali, no? Dici, sai, riconosci il timbro del
dice,
riconosci il timbro della voce,
Manculino.
È un messaggio letto e io secondo lui ce l'ho con lui, sto
però
ma
ce l'hai un pochino
pensa,
con lui
amore
eh?
Mio, ma chi te pensa?
Perché prima fuori onda mentre andava la canzone mi hai detto a me mi sta un po' sui coglioni Franco Manculino, quello lì del messaggio scritto,
ma perché
scritto,
tu ce l'hai con
si chiama Manculino,
si chiama Manculino,
così ci hanno scritto,
si chiama
mi fa
Angelo.
Male il pandino
Manculino.
Ma chi è Manculino?
Oh, invece della separazione delle carriere dovremmo fare la separazione dei ministeri. Se sai amministrare, se non sai amministrare, viene rimosso. Non peschi da altri ministeri. Si chiamano flussi di denaro. Da lì le emorragie.
Manculino.
Allora, io a proposito di brani prog, Market Square Heroes dei Marillion, Giovanni da Napoli. Giovanni.
Bravo, Giovanni.
Allora, vorrei mandare anche qualche messaggio in più, dice Giovanni, ma sarebbe come interrompervi. Se era uno spettacolo, mi fai tanta compagnia che vi ascolto in cuffia H24. Sì, cioè, lui non mangia, non dorme, anzi, mangia, dorme ascoltando la radio sul distributore carburanti a Napoli.
Bravo.
Sai qual è? Allora, voglio dire
ma
una
scusa,
cosa.
Scusa, quando venga a Napoli, ti posso venire a trovare?
No, allora, voglio dire una cosa.
Gesù
no, fermi tutti. Andate tutti quanti a mettere benzina oggi stesso a Napoli.
Non conviene,
al distributore conviene.
Se uno sta a Torino,
lui fa uno sconto. Andate subito al distributore a Napoli di Giovanni a mettere il pieno. Io oggi stesso, finita la trasmissione, prendo la macchina, vado a Napoli, metto
ma
benzina, faccio
sai.
Il pieno al distributore, non importa l'indirizzo, Giovanni di Napoli. Vado a Giovanni
cioè,
Napoli,
Maps, Giovanni
metto,
Napoli.
Metto benzina, faccio il pieno e torno a casa.
Ma una volta tornato lo devi rimettere.
Ho detto, che c'entra?
Ritorna a Napoli.
Hai conosciuto
e
Giovanni.
E così via, e poi hai conosciuto Giovanni.
Alessandro, sei sempre con cuore duro però.
Io adoro i Mostri Autumn, grazie Emilio. Ok per Change of Season, ma metteteci pure The Musical Box dei Genesis a questo punto. Beh, ci potrebbe stare, eh. A Musical... The Musical
buongiorno
box.
Confermo quello che ha detto il direttore a Dublino
bravo.
C'è la stessa nonchalance che c'è qua
bravo.
Roma in Italia che passi in mezzo alle macchine mentre camminano
fallo
in un'altra città anglosassone ti suonano tutti
anglosassone
si incazzano tutti
bene,
Patrizia
bene.
No
Patrizia.
Patrizia.
No,
Patrizia.
Patrizia.
Bravo,
bravo, bravo, Patrizia
Radio Rock Podcast.
Lui si chiama Masterpiece e questa è There's No More Underground su Radio Rock alle 8.45 minuti, venerdì 16 gennaio. Come vi abbiamo anticipato, parliamo di una cosa molto molto importante. Infatti oggi, 16 gennaio appunto, a partire dalle ore 16, Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice saranno sulla scalinata del Campidoglio per esprimere tutta la loro solidarietà alla popolazione iraniana che manifesta per reclamare diritti e giustizia sfidando la repressione più brutale. C'è, devo dire, ci sono purtroppo, non che sia una novità, però insomma, molti fronti aperti in questo momento nel mondo e la situazione, diciamo così, a sensazione non credo che vada migliorando, ecco, diciamo così. Ne parliamo con il nostro ospite in collegamento telefonico, che a settembre ha pubblicato per Edizioni People Genocidi, scritto insieme ad Antonio Marchesi, scrittore, divulgatore sui temi dei diritti umani, collabora con testate giornalistiche, pubblica numerosi libri, ma è il portavoce di Amnesty International Italia. Riccardo Nuri, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Riccardo, buongiorno.
Buongiorno.
Ci sono, buongiorno a voi. Grazie.
Eccoci, allora io inizierei subito, Riccardo, con questo evento, questo pomeriggio sulla scalinata del Campidoglio. Ce lo racconti un pochino?
Sì, abbiamo deciso insieme alla parte della diaspora iraniana con cui lavoriamo dal 22, quando è nato il movimento Donna Vita Libertà, di chiamare la società civile a fare qualcosa per due ragioni: spingere il governo italiano a essere più incisivo nell'affrontare questa repressione senza precedenti in Iran e mostrare solidarietà alle persone che scendono in piazza con tanto coraggio sfidando una repressione senza precedenti e che, nonostante il blackout di internet che c'è in Iran, vengono a sapere comunque quello che succede altrove. Quindi dovremmo essere tantissimi, perché se siamo 10.000 le persone in Iran continuano a lottare, se siamo 10 dicono ma chi ce lo fa fare.
Certo, tra l'altro leggevo ieri un post che mi è capitato, insomma, di vedere sui social, che diceva giustamente non è possibile fare distinzioni quando si tratta, adesso lo riassumo a modo mio, ma insomma il senso più o meno è questo: quando si tratta di oppressione, cancellazione dei diritti umani in giro per il mondo, bisogna stare sempre e comunque dalla parte degli oppressi, perché purtroppo spesso si fanno delle distinzioni, oppure ci si affeziona, no? A volte più ad alcune cause rispetto ad altre. Tra l'altro, Riccardo, quali sono gli strumenti che abbiamo noi in questo momento? Si dice che, insomma, il governo iraniano si sia un attimo fermato, ma è vero o non è vero? Perché in una situazione in cui, appunto, internet oscurato, comunicazioni che sono difficili, come facciamo, come fa per esempio Amnesty International Italia, Amnesty International in generale, a capire le proporzioni di quel che sta accadendo in queste ore, in questi giorni?
Ma intanto la solidarietà per chi si occupa di diritti umani non deve essere mai selettiva, e tante associazioni e tante persone la pensano allo stesso modo, quindi questo è un primo elemento. Il secondo, sembra che siamo un po' nell'occhio del ciclone, cioè in un'ora in cui non succede nulla, ma con un grande timore per quello che potrà succedere, e con la certezza che soprattutto dall'8 gennaio è avvenuto un massacro con migliaia di manifestanti uccisi. È vero, hanno bloccato internet ormai da 170 ore, credo, e hanno anche bucato alcuni dei satelliti Starlink, però le persone trovano modi alternativi per far sapere quello che sta accadendo. Ad Amnesty International sono arrivate decine e decine di filmati terrificanti di obitori, qui neanche si riusciva più ad aprire la porta per quanti cadaveri c'erano dentro, cimiteri. Sì. Con famiglie che andavano a cercare nelle tombe qualche segno per identificare i loro cari, cecchini sui tetti, sui cavalcavia, sui ponti. Un attivista ci ha detto: questa è una battuta di caccia, noi siamo le prede e loro usano i pallini, quelli per abbattere i cinghiali, e poi hanno anche usato proiettili veri. Quindi le persone, giornalisti, attivisti per i diritti umani, citizen journalist, persone che hanno un telefonino, stanno in piazza, ce la fanno a mostrare, e credo che questo fatto, che è stata bucata la censura, abbia spinto, anche grazie a pressioni diplomatiche di altri stati, le autorità iraniane a fermarsi un attimo. È un buon segnale che la prima persona che doveva essere morta, il cui volto ha fatto il giro del mondo, è tuttora viva.
Facevo una riflessione, Riccardo, non so, ecco, la rivolgo a te per cercare di capire un pochino meglio, in un momento storico in cui pare essere tornati indietro per certi versi, pare che la diplomazia sia ormai esaurita, che sia un mondo che torni a essere molto violento, molto muscolare, molto così fatto di toni minatori in giro per il mondo, da parte di probabilmente di piccoli dittatori che ripropongono visioni imperialistiche in giro per, appunto, per il mondo. C'è la possibilità per un popolo, si parla spesso dell'autodeterminazione del popolo, no? Cioè il fatto che si liberino, per esempio in questo caso, gli iraniani i giovani iraniani che tornino a sperare, a immaginare un futuro migliore, al di là di quello che può essere l'intervento di una superpotenza straniera o una congiura che in qualche modo coinvolga il potere militare. Cioè c'è la possibilità, attraverso magari anche questi canali, come il parlare, no, di queste cose e l'amplificare queste notizie, c'è la possibilità veramente che si liberino questi ragazzi da soli?
Ma nel 24 e nel 25 sono crollati 3 governi in Bangladesh, Nepal, Madagascar, perché le persone sono scese in piazza e li hanno rovesciati. Sì. Quindi è possibile. Ti ho fatto 3 esempi che messi insieme non hanno la forza repressiva dell'Iran, evidentemente. Però queste persone hanno in mente una cosa, che quel sistema di potere non è fatto di persone, è fatto di pallottole e basta. E quindi le pallottole si sfidano, e io sono convinto che prima o poi ci riusciranno. L'ipotesi di un intervento esterno, a parte che di per sé è illegale se il diritto internazionale conta ancora, e non solo fino a un certo punto, come ci ha detto mesi fa il ministro degli esteri Tajani, un'azione illegale non risolve le cose. E io, nella storia dell'Iran, chi la conosce bene sa perfettamente che ogni volta che è arrivato qualche intervento da fuori, penso alla guerra con l'Iraq dell'88, la popolazione si è anche ricordata di essere iraniana, e quindi non è detto che poi le bombe che arrivano da fuori, oltre ad essere illegali, e questo è indubbio, possano anche essere di qualche utilità. Dopodiché è un momento di crisi profonda per il diritto internazionale, c'è chi lo sta sabotando, c'è Trump che ogni giorno ha la sua lista da cui spunta o aggiunge nomi di stati da attaccare, da minacciare, in cui cambiare il governo, a cui imporre dazi, vedrai che alla fine ci troveremo a dover andare tutti quanti in Groenlandia a difendere, a proposito di autodeterminazione, sì, il 90% della popolazione che sono Inuit nativi. Però è un ciclo, passerà, io sono convinto che passerà, come sono passati gli anni 90 dei genocidi, come è passato il periodo post 2001 della guerra al terrore, passerà anche questo.
A proposito di genocidi, c'è questa parola che purtroppo sembra tristemente essere tornata di moda, diciamo così, o comunque insomma essere tornata nelle nostre conversazioni drammaticamente, in un modo che non avremmo voluto. Il tuo libro comprensibilmente e in modo molto importante si chiama così, proprio Genocidi, pubblicato insieme ad Antonio Marchesi. Ovviamente è positivo il fatto che ci sia a Gaza un cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre. È chiaro che non è auspicabile che non fosse intervenuto questo cessare il fuoco, però il rovescio della medaglia è che si parla sempre meno, e forse è una cosa anche un po' voluta, di quello che sta accadendo. Com'è la situazione in questo momento a Gaza rispetto a questo genocidio che pare essere tuttora in corso in realtà?
Per 2 anni ci hanno detto che non c'era un genocidio, quella parola è stata quasi un tabù. Ora dicono: ma sì, sarà successo qualcosa, però comunque è finito, e quindi si usano i tempi del passato. Io dico che il genocidio non è un atto, non è, che ne so, bombardare un ospedale, che è un crimine di guerra, e per quanto ci siano tanti morti è un'azione, è un processo genocidio che ha un pre e un post, e ora siamo dentro il genocidio, dentro le conseguenze del genocidio, con una popolazione che non ha ancora i mezzi minimi per sopravvivere, con centinaia di palestinesi che sono stati uccisi da Israele dopo il cessate il fuoco. Ormai siamo arrivati a ottobre, novembre, dicembre, 3 mesi, cioè 100 giorni quasi di cessate il fuoco, e che i palestinesi continuano a morire, affondano nel fango, arrivano 2 camion in più di aiuti umanitari, ma sono del tutto insufficienti, e questo accordo di pace non contiene 2 parole che sono fondamentali: diritti e giustizia.
Sì, bisognerebbe parlarne a lungo, non abbiamo purtroppo molto tempo, ma io per esempio un'altra cosa di cui vorrei occuparmi con te, Riccardo, è quello che per esempio sta accadendo in Sudan, perché poi gli scenari purtroppo sono tanti, e abbiamo capito che l'orientamento mediatico è quello di seguire una cosa alla volta, no? Perché evidentemente le persone non riescono, o forse si ha l'impressione che le persone non riescano a seguire più di un fronte per volta a livello proprio di per la velocità, no? Forse nella comunicazione è sempre accaduto così, ma per la velocità evidentemente con la quale si comunica. Comunque io ricordo l'evento di oggi, 16 gennaio, a partire dalle ore 16, Amnesty International Italia con Women, Life, Freedom for Peace and Justice sulla scalinata del Campidoglio. Ci saranno iniziative anche in altre città, Riccardo, anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
Sì, intanto anche a Roma ci sono manifestazioni sia domani che domenica di altri soggetti. È bene che ogni giorno Roma sia attraversata o ci siano comunque manifestazioni. Poi Bologna, Lecce e altre città nei prossimi giorni. Noi stiamo sul sito amnesty.it cercando di tenere il conto di tutte queste manifestazioni che andranno avanti,
Benissimo, quindi rimandiamo anche al sito amnesty.it per ulteriori informazioni, per entrare anche in contatto con voi e per sostenere Amnesty International Italia. Riccardo, noi ti ringraziamo e se vorrai, insomma, nei prossimi giorni magari ci risentiamo e così chiacchieriamo ancora insieme, perché purtroppo ce n'è ancora molto molto bisogno in questo momento storico. Grazie Riccardo.
Molto volentieri, grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Riccardo Nuri, portavoce Amnesty International Italia. Andiamo avanti con gli Strokes, torniamo fra poco insieme a voi. Radio Rock Podcast. Joyce Manor con All My Friends Are So Depressed. 9:11 minuti, venerdì 16 gennaio. Come ogni venerdì apriamo il Sollazzo del Pappagallo con Boris Sollazzo in studio.
Bravo Boris.
Prima però voglio darvi una cosa molto importante. Sabato 7 febbraio Radio Rock e Management Russo presentano Dinosauro in concerto al Wishlist Club. La band romana presenta il suo primo disco Elettrautorato nel corso di una serata all'insegna dell'elettronica, del rock, del cantautorato. In apertura Estro Large, dopo il live DJ set Indie Electro Clash UK Garage. Biglietti direttamente in cassa a partire dalle ore 21 sabato 7 febbraio. Dinosauro in concerto al Wishlist Club, via dei Voci 126B a Roma. È un
viva
evento
David.
Radio Rock, viva David. Allora attenzione, intanto ragazzi vi ricordo Sollazzo e Pappagallo,
bravo.
E viva Boris.
Viva Boris. Allora attenzione,
sia lodato.
Ci sono tantissimi messaggi, non mi importa nulla, non li leggo.
Bravo.
Intanto c'è Giovanni che ci aspetta a Casoria, perché Boris è nostro amico napoletano. Voglio dire anche una cosa e non ho paura a dirlo, non a caso a noi piace Kuwait, ci piace molto Kuwait, è il nostro benzinaio preferito,
punti.
E lui fa Kuwait, e lui è Kuwait,
sì, tutto torna.
Ne carichi 78.000 punti.
Kuwait è nata nel 1984, Radio Rock è nata nel 1984,
non credo che sia.
Come no?
Come così? No?
Casoria. Abbiamo fatto la pubblicità l'anno scorso, non ti ricordi?
Poi Casoria e Lina D'Aria.
Sono finta che hai detto niente.
Si chiamava Kuwait for, poi invece...
Allora, attenzione, vogliamo dire che la Kuwait è la Radio Rock dei benzinai? Vogliamo dire?
Sì,
non costa nulla dire.
Ormai
diciamo.
Ho detto, è andata così. Oppure possiamo dire che Radio Rock è la Kuwait delle radio. Attenzione.
Sì, ma ci quindi... stanno pagando per tutto questo?
No, è Giovanni che ci ascolta da Napoli tutto il giorno.
Casoria.
Casoria, attenzione.
Regaliamo visibilità ad aziende
Giovanni
solo per questo.
Grande tifoso del Napoli.
Okay, allora si può fare.
È lì che ti vuole.
Che cosa pensi del fuorigioco fischiato a Pasquale Mazzocchi?
Bene, sentiamo cosa ne dice Giovanni. Intanto, a proposito di Napoli, Paolo Sorrentino ritorna nelle sale cinematografiche con una pellicola che si chiama La Grazia. E io voglio cominciare subito da lì. Da Paolo Sorrentino, La Grazia, nuovo film, vai Boris con la recensione.
Allora, La Grazia, una pellicola piena di grazia, e questa era
bella, mi piace.
Era facile, mi piace, non come l'arbitro Fabbri che ha fischiato il fuorigioco al nostro Pasquale Mazzocchi, non è una cosa che mi è rimasta qua. Insomma. Mi è piaciuto tantissimo, credo che sia uno dei suoi film più belli. E la cosa più interessante è che a me, e che dimostra che quanto il pregiudizio non è mai vicino al giudizio, se voi parlate con chiunque di Sorrentino vi diranno, faranno la battuta sulle solite, no? Gli aforismi, il modo di recitare. E invece se uno va a vedere, soprattutto dalla Grande Bellezza in poi, i suoi ultimi film, vedi veramente ogni film è diverso dall'altro, è totalmente diverso dall'altro. La Grazia è di fatto il divo raccontato col tono delle conseguenze dell'amore. E poi direte che cos'è? È proprio questo, cioè è la politica guardata neanche dallo spioncino, cioè guardata frontalmente dallo studio, dal Quirinale, dal lato del Presidente della Repubblica. Tony Servillo, che è molto mattarelliano, con questa Anna Ferzetti, questa figlia, insomma, molto questo rapporto molto forte, molto potente, è evidente, insomma, il tentativo di guardare al presidente reale, no? Sì. Che è vedovo e che ha una figlia molto presente nella sua vita, e con questo macro tema del fatto che lui deve decidere se firmare questa legge sull'eutanasia. A un certo punto lui dice, in una scena molto bella, se firmo sono un assassino, se non firmo sono un assassino, che insomma rende molto l'idea del dramma che sta vivendo. E nel frattempo tu guardi, insomma, anche la vita normale di un uomo eccezionale o la vita eccezionale di un uomo normale allo stesso tempo, in un momento in cui è molto faticoso capire che cos'è la politica, che cos'è il potere, in cui veramente politica e potere sono cinema della peggior specie.
Eh sì.
Lui te la racconta, ti racconta le dinamiche del potere come, se ve lo ricordate, secondo me è riuscito a fare solo in un paio di film, tra l'altro entrambi con Tony Servillo, Roberto Andò, quando fece Viva la Libertà e La Confessione, dove da una parte su Viva la Libertà era la parte più istrionica e dall'altra La Confessione invece era la parte più, come dire, quasi ascetica del potere, si guardava a quelle stanze non come un luogo in cui bisognasse, insomma, in qualche modo cercare il momento rutilante, rocambolesco, la dietrologia, ma un luogo dell'anima in cui comunque devi esercitare un compito molto complesso, molto complicato. A me è piaciuto moltissimo perché solo un grandissimo autore può fare Partenope e subito dopo La Grazia, riuscire, insomma, a cambiare regista in maniera così radicale, riuscire a costruire un linguaggio cinematografico che è sempre il suo e lo senti evidente, ma insomma va in due posti radicalmente diversi. E soprattutto eravamo entrati in questa dinamica napoletana, tra virgolette, in cui l'impressione, o comunque cittadina, perché anche La Grande Bellezza in qualche modo era comunque un racconto di un luogo che aveva un significato per l'autore, quindi sembrava essersi entrati in questo intimismo collettivo, in questo intimismo roboante, e mentre tu pensavi che quello fosse la direzione, lui cambia completamente e va in una direzione che lui fino adesso non aveva ancora percorso in questi
benissimo
termini.
La Grazia, quindi, di Paolo Sorrentino. Boris, giudizio?
Si deve vedere. Si deve,
si deve vedere. Ascoltiamo una canzone, un pezzo profondo, cupo, che riflette su giudizio, responsabilità e destino, praticamente.
Speravo che mettessi Che Pechegno.
Esatto, è il Che Pechegno della musica country. Della musica country. È Johnny Cash con The Man Comes Around, ottima per un presidente di fronte a dilemmi morali. Radio Rock Podcast. Capolavoro di Johnny Cash, dedicato al Presidente della Repubblica Italiana, The Man Comes Around, per parlare di La Grazia di Paolo Sorrentino. Prima di passare al secondo
per vedere La Grazia con Sergio Mattarella, devo dire.
Beh, sarebbe bellissimo, effettivamente. Prima di passare al prossimo film, c'è cioè Piero che scrive: buongiorno Boris, hai visto l'ultimo Knives Out su Netflix? Cosa ne pensi? L'attore che interpreta il giovane prete mi ha molto colpito, ha un volto conosciuto ma non riesco a capire se l'ho visto in qualche film o serie precedente.
Allora, la brutta notizia è no, perché essendo iniziato Masterchef, io mi sono chiuso su Masterchef e su Cucine da Incubo, su cui so tutto. Tra l'altro, ormai io sono talmente emotivamente devastato che in Cucine da Incubo mi commuovo.
Lo sai pure io sui finali.
Che però è una roba incredibile, perché
c'è la stessa storia che si ripete ogni volta uguale.
No, ma sono delle bestie di Satana, cioè dalla gente con cui non dovresti provare empatia io regolarmente.
Sì, capito, però.
Quindi purtroppo niente.
Mentre un tizio che stava fallendo col ristorante ammette che tutto parte dalla morte del fratello. Ho pianto come uno schifo, un sacco di vomito.
E poi non fare una cosa che ho fatto io: non andare a controllare se hanno chiuso o meno lo stesso.
Io lo faccio sempre.
Non lo fa.
Sempre. Lo so, è bruttissimo.
Allora, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Boris, ti prego, mi sono innamorato di un film. Ho bisogno di sapere cosa ne pensi. Gummo. Gummo,
cioè, è un
comunque
cult.
L'altro ho visto io.
Gummo, che cosa?
L'altro film, Knives
Out. Out.
Vai.
Knives Out, ma è quello vecchio. Quello...
È cult,
no,
penso
no.
Che sia quello.
No, è il 25.
O è quello nuovo?
Di che stiamo
quello
a parlare?
Nuovo,
di
quello nuovo del 25.
Ah, del 25, attenzione. Okay. No, io ho visto quello vecchio, ho visto al cinema. Quello di qualche anno fa era uscito.
Questo.
Attenzione, questo lo sveleremo. Allora, attenzione, solo io colgo. No, anche io l'ho colto la citazione di. Di latte sui derivati di Boris. Invece, no, ti chiedevano. Aspetta una. Vabbè, Gummo, stai dicendo, sì.
Sì, vabbè, è che se si riferisce a quello di qualche. Parecchi anni fa, insomma, è un cult.
Bene. Bene.
Adorabile.
Sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, belli.
Buongiorno.
Raga, io da ormai 16 anni, 20 anni, penso, non lo so, da quando ho letto Tutti ragione, sono diventato un fan sfegatato di Sorrentino.
Sì.
È una questione di dipendenza.
Dipendenza.
Ciao, buona giornata.
Grazie, grazie anche a te. Vai, velocemente.
Ciao, Boris. Ma il Tempio delle Ossa, Ralph Fiennes, Si può paragonare al colonnello di Apocalypse Now, interpretato da Marlon Brando?
Bravo. Attenzione, che colpo da maestro il nostro Domenico.
Bravo. Se mi dici anche il tuo nome, te la rubo citandoti. Nel senso,
Domenico.
Perché effettivamente è molto, molto acuto. Nel senso, vabbè, andiamo a gamba tesa e parliamo direttamente di 28 anni dopo. Bene. Il Tempio di Ossa, sì. Se sei d'accordo.
Come no?
Diciamo è il quarto capitolo. La storia è sempre la stessa. C'è questa epidemia di rabbia. Solo che intanto da una parte, anche se non vengono mai citati, è evidente che questo quarto capitolo è un capitolo che presuppone che nel mondo della finzione ci sia stato Walking Dead e che nel mondo della realtà ci sia stato il Covid. Perché dico questo? Perché è interessante come noi siamo partiti, che 28 giorni dopo era semplicemente la personificazione, come tanti horror, come tanti film distopici, delle paure che in particolare l'Occidente aveva. Ma che erano paure paradossali, parossistiche, esagerate, insomma, che non potevano realizzarsi. E 28 anni dopo il Tempio di Ossa arriva che queste paure si sono realizzate, insomma, Trump compreso. Quindi diciamo l'epidemia di rabbia è qualcosa che se vai in Minnesota è una cosa che probabilmente fra poco con gli agenti dell'ICE sarà l'unico motivo per insomma, per giustificare quello che fanno. Questo è, secondo me, molto interessante, perché da che c'era quella distanza con la realtà che ti permetteva la sospensione della credulità, e adesso è più complicato andare a lì e vedere quella che sembra semplicemente una trasposizione grottesca di quello che succede realmente. E loro hanno fatto, secondo me, una cosa molto interessante. Intanto il terzo capitolo era di un anno o due anni fa, secondo me, e questo faceva sì che anche la distanza temporale fosse troppo poca, e hanno fatto una piccola rivoluzione senza farla del tutto. Quindi Danny Boyle non più regista ma produttore, Alex Garfield rimane in scrittura, okay. E prendono Nia De Santo come regista. Tutti noi fan abbiamo pensato sarà un disastro perché siamo fondamentalmente dei maschilisti, ma invece no, è stata bravissima. È stata bravissima anche perché gli ha dato una sua visione più irrazionale, più quasi soprannaturale, cioè si è persa l'anima scientista di questa epidemia, come è avvenuto, è stato lo Stato, l'industria farmaceutica, no, questa epidemia di rabbia arriva esattamente come il Covid, tra virgolette, no? Che ovviamente è stato fatto in un laboratorio, quindi non è vero, però sto scherzando. Quindi c'è questo aspetto che abbiamo vissuto in prima persona, no? Cioè, ma come stavamo bene fino a 10 giorni fa e adesso?
Che cosa è successo?
Esatto, che cosa è successo? E dall'altra è quasi una riflessione faustiana sull'essere umano ed è incarnata proprio in Ralph Fiennes, che secondo me rispetto a Kurz è un personaggio, adesso dirò una bestemmia visto che è anche il mio film preferito, è un personaggio più complesso, nel senso che Kurz era, tra virgolette, adesso proprio semplificando, un buono che era stato demonizzato in qualche modo, cioè che la guerra aveva, come dire, modificato nei lineamenti anche emotivi, e quindi era diventata una specie di divinità ancora viva che incarnava tutto il male della guerra. E Fiennes no, perché Fiennes è il racconto di come in tutto questo sfacelo ci sia qualcuno che possa ancora però dare un valore, pur essendo uno scienziato, perché lui è il più scientista di tutti in quel contesto, possa ancora utilizzare l'intelletto e la compassione. Bene. Però in questo senso è esattamente quello che dice il nostro amico, cioè è una figura assoluta. E devo dire che c'è un po' più di autoironia rispetto al personaggio, rispetto a quello di, del colonnello in Apocalypse Now, perché c'è una scena in cui lui praticamente finge di incarnare il suo peggior nemico sfruttandone le doti e le qualità per uscire fuori da una situazione. Comunque il film è molto interessante, secondo me si può vedere serenamente anche se non si è seguito gli altri, sì, gli altri capitoli.
Lo chiedere, quindi 28 anni dopo Il Tempio delle Ossa di Nera Costa, dico,
sembra essere entrato troppo buono, però secondo me non si deve vedere pure questo,
attenzione,
proprio per il modo, in verità è un, si deve vedere un po' come Norimberga, cioè in cui l'attore è superiore a tutto, però Norimberga Russell Crowe se lo mangiava, qui tutti si sono messi al servizio dell'attore.
Bene,
Radio Rock Podcast.
Raggi con Gensha, questi parlano di Masterchef, io sono completamente tagliato fuori, non so nulla, non so nulla.
Ma poi a te piacerebbe.
Lo so, però non,
è divertente,
so, ragazzi,
molto
io ho letto
divertente.
Presa, non so, non so che dire.
No, vabbè, ma scusa,
lo guardi on demand,
secondo te,
no?
Io me lo vedo la
hai
sera.
Hai ragione, che non mi viene in mente. Cioè,
io me lo vedo di solito alle 9:30 del mattino con mia moglie quando abbiamo portato i bambini.
Lo so, però purtroppo. Allora, il terzo di Il Tempio di Ossa è il terzo sequel, il quarto totale, attenzione. Vediamo un po'
qualcosa.
Dunque c'è qualcuno, Berto, che scrive: ma se io dico che Martina Caronna è proprio buona, è sessismo? Qualora fosse così, ritiro tutto. Beh, lasciamolo, lasciamo che sia
a naso dire di sì, vabbè, però
lasciamo che sia Martina Caronna a giudicare.
Non lo so, no, in questo caso no, anche perché ti sei posto il problema, secondo
me.
Sei
sicura?
No, scusa,
che ti devo dire? Cioè, per me, secondo me,
allora
forse questo era più sessista, chiedermi se fossi sicura.
Sei sicura?
Se io adesso passo dietro Martina Caronna e gli do una pacca sul culo,
no, ti arriva
un
destro, punto primo, ti arriva un destro,
il problema adesso posso farlo.
Allora,
adesso posso farlo.
No, non è proprio la stessa cosa.
Mi sono posto il problema,
cioè, da una parte comunque verbale, da una parte agisce.
Ma non può essere sessismo.
È venuto fuori molto più sessismo dopo aver letto sta cosa.
Maria è buona, mo perché è sessista?
Sessismo.
Perché rispetto, cioè io credo che è come ti senti, so. Tu, se tu, se lui mi avesse scritto, oh, ma sai che te farei, devi là un discorso. Calma, però
allora, magari ha scritto così e io ho letto diversamente.
Allora è sessismo.
Allora
sì,
è edulcorato.
Allora abbiamo edulcorato.
Ma le risposte le avrete tutte la prossima settimana, grazie al film di Max Bruno, Due Cuori e Due Capanne.
Ragazzi, ma voi siete dei fan, Cucine da Incubo, che sappiate, sono storie vere o
verissime?
Verissime. Sei sicuro? Tutte?
Vero.
Disastrate con ristoranti in condizioni assurde e facci pure un programma.
Allora guarda, ti dico nel senso che però adesso non ridete di me, non ridete troppo di me. Ma io conosco varie persone che lavorano a Cucine da Incubo. L'ho scoperto molto tardi Cucine da Incubo, ma è diventata una specie di droga. E quando diventa una specie di droga, uno come me che ha un minimo di aderenza in questi mondi comincia a fare telefonate. Per sapere,
che carino. Penso, invece adesso ti darei un abbraccio, Boris. Già so perché li chiami.
Per sapere quanto ci devo credere, quanto non ci devo credere, e se serve una mano, sostanzialmente. E quindi mi hanno spiegato che al di là della drammaturgia, che ovviamente è tirata, perché in 10,
cioè, chiaro,
certo.
In una media di 4-5 giorni, perché quello dura, insomma, la lavorazione, devi tirar fuori una cosa di 45 minuti. Sono vere, tanto è vero che loro, se andate a vedere sul loro sito, avvertono che questo non presuppone minimamente la salvezza del programma, la salvezza del ristorante, perché appunto loro possono permettersi solo di fare quello che gli sponsor gli permettono, i consigli di Cannavacciuolo. E appunto l'avvertenza è: non andate a controllare se sono ancora.
Bene, allora cosa ne pensa Boris, ci scrive Paola, della serie All Her Fault.
Bello, molto bello. Ah, e secondo me là però la recitazione dice molto, mentre sulla scrittura, un po' quello che dicevo su The Diplomat, c'è una scrittura verticale molto affascinante sulla struttura orizzontale, cioè quindi sulla continuity. C'è sempre l'esigenza di andare ormai a tirare il fuoco di artificio più in alto, e a un certo punto in un mondo come questo la credibilità diventa fondamentale.
Bene.
Posso fare una domanda?
Allora,
questo flusso,
no,
di coscienza?
No, perché c'è da dire, è sessismo solo quando chi riceve il commento si sente in imbarazzo o in difficoltà, offeso, altrimenti...
Fez.
Oh, Perché fai sta faccia, Alessandro? È offesa. Che cosa vuoi? Altrimenti, se le ricevi con amore, dolcezza, sono parole bellissime.
Allora, quindi se io faccio Martina, quanto sei buona.
Che schifo, cazzo.
Beh, così.
Che schifo.
Ma sì, anche in un altro modo.
Un viscido, sì, fa l'espressione, ti posso dire.
Anche a me che Martina, lo devi sapere tu se è sessismo o meno. Cioè, da dove viene quella necessità di dire Martina è buona?
Ecco, da dove
perché
viene?
Perché molti uomini hanno la necessità di dire che una donna è bella, oppure se non lo dicono che vuol dire che è brutta.
Ecco.
Perché
no,
non
ho capito. Giuro che non
gli amo, sono fa.
No, ma giuro che non ho capito.
Ha ragione lei.
Cioè, gli uomini sono stanno anche due ore in bagno.
Cioè, le donne scrivono sal cazzo è buono, è sessista,
sì,
se lo domandano.
No, scusate, quindi, ricordatevi Damiano De Maneskin.
Non
me
ne rendete
non
conto,
è vero, lo fanno anche le donne. Martina,
no, allora è vero, nel senso, adesso è un po' ipocrita da dire che questa cosa non venga da tutte le parti, ed è vero, ma non credo che c'entrasse nulla col discorso.
Io non
diceva
ho capito
lei.
Niente.
Lei no, parlava in maniera molto cosa. Più estremizzata, esatto, cioè era un discorso un po' diverso.
Allora, ragioniamo.
Scusa, è sessismo il fatto che lei pensi che io non abbia capito.
Da te, buongiorno intanto, buongiorno. Un commento da te sulla consecutio temporum di Gomorra le origini. Nella prima serie risulta che Imma fosse nata nel 1970, sta scritto sulla lapide, sì. 1970-2014 quando muore. Qui nel prequel in pratica risulta invece essere nel
attenzione.
77 una ragazza che va al ginnasio.
Qui c'è un grave errore, ragazzi. 15,
infatti era sbagliata prima quella del 70.
Che ci sono gli sceneggiatori di Boris.
Allora, Simone è indignato da questo orrore che è stato rappresentato.
Quale?
Questo orrore che è stato rappresentato.
Quello che ha detto adesso.
Quello
cara.
Che ho detto adesso. Stai. Vai, avanti, concentrati. Vai.
Fermo restando. Comunque, a me dispiace perché sono anche degli amici. Però
dai.
Io dico sempre la verità. Fermo restando che io Gomorra alle origini lo sto vedendo esattamente come mi vedo, come mi leggo le fiabe di Topolino del Natale, no?
Sì,
in cui c'è quella vaga continuità di Topolino, per cui insomma si sta per sposare con Min e non è mai, come dire, non riesce mai a trovare una quadra, quella roba là. Quindi c'è proprio la voglia di vederlo indipendentemente da tutto. Ma Gomorra alle origini è mixed by Harry, che è diventato Gomorra insomma, in qualche modo.
Senti, intanto
amico mio, se vuoi ci facciamo due chiacchiere, diciamo, non è l'unico errore che sta
bene. Allora intanto per chi ha scritto è sessismo solo quando riceve chi riceve il commento sente in imbarazzo, in difficoltà, offeso. Altrimenti se la ricevi con amore e dolcezza sono parole bellissime. Scrive Francesca: no, assolutamente no. Perché leggere questi messaggi?
Però scusa, posso leggere un attimo?
Io rileggo tutti i messaggi. Che vuol dire? Non è che leggo solo.
Posso leggere una cosa?
E poi qualcun altro scrive: Boris, ti faccio un disegnino. Io
vorrei un attimo leggere la definizione di sessismo.
Presuppone che l'uomo non capisca.
Però c'è il cuore anche.
C'è un cuore. Quindi è passivo-aggressivo.
Allora è passivo-aggressivo.
Allora, il sessismo è la tendenza a valutare la capacità o l'attività delle persone in base al sesso o all'identità di genere, ovvero ad attuare una discriminazione sessuale. Il sessismo può essere indirizzato verso chiunque, ma colpisce principalmente donne e ragazze. Benché le definizioni siano concordi su alcuni punti essenziali, non esiste una univoca.
Bene.
Quindi base è quando si attua una discriminazione.
Allora,
è il motivo perché prima ero distratta, per cui hai ripreso.
No.
Stavo leggendo questa cosa qua.
Allora,
quindi,
c'è qualcosa che non mi convince. C'è qualcosa che non mi convince. Se una risposta bisogna leggerla in una definizione, però va bene.
No, non è che bisogna leggerla.
Però,
la leggo perché così,
che
dato che stiamo
che
dicendo
è
questo e quello, è. C'è cioè, Wikipedia
di capire.
Che ci dà la mano.
Cerchiamo di capire. Allora, c'è Piero che dice: se lo dice Brad Pitt, non è sessismo. Se lo dice Pippo Franco è sessismo.
Questo
è sessista.
Questo
o
sì.
Non è sessista.
Questo è molto sessista.
Guarda, mi state impicciando il cervello
pure
più dell'ultima parte di Dark.
Addirittura Maurizio, metti il carico.
Ha ragione Mauri, ha ragione. Questo è palese, no?
Mi state impicciando nella finale, il finale di Dark praticamente in questa maniera. Sembra il finale di Dark.
No, ecco, posso fare sta domanda al volo? Senti Mauri, io ho visto tutto, mi manca l'ultima mezz'ora dell'ultima puntata della terza stagione. Ora,
che devo fare?
Secondo te sti 30 minuti io devo vedere o spacco il televisore? Dimmi.
No, perché spacco il televisore?
No, perché ieri c'è avuto un moto di rabbia.
Ma
certo
no,
punto,
vedilo. No, Boris,
se hai già voglia di spaccare il televisore adesso,
spaccalo.
Lo spacchi, lo spacchi del televisore.
Grazie.
Lo spacchi del televisore.
Sapete perché? sapete perché? Semplicemente perché la reazione della persona non è responsabilità di chi dice, ok? Mentre è responsabilità di chi parla le parole che usa. Comprendete? Cioè, questo è il punto. Quindi, se un uomo che dice una donna è bella non sa perché la sta dicendo, quello è il problema. Cioè, capite che il sessismo, il patriarcato sono tutte questioni di potere?
Dici la tonalità, l'intenzione che trapela, perché poi secondo me è pure quello.
Facciamo neutro.
Ma state zitto, va.
Neutro.
Allora, neutro cosa? Stanno anche momenti e momenti, bisogna vedere anche il momento.
Allora, come fermi tu, come me. Io non dico più nulla.
No,
io non dico più nulla.
No, Boris, dai, sei me, non di ste frasi, perché allora, sennò dai là tutto un fianco di persone.
Martina dice praticamente, mi pare di capire, è come quelli che dicono non si può più dire nulla, no?
Allora
attenti, Sabina, scusate ragazzi, di solito sono sempre d'accordo con Martina sul sessismo, ma davvero manco buona o bono si può più dire? Ragazzi,
sono d'accordo,
no.
No, infatti io ho detto un'altra cosa, non ho detto non si può dire.
Posso. Prego.
Allora, voglio fare una domanda, che non è una provocazione. Definire un uomo mammo è doppio sessismo acrobatico?
Allora, ragioniamo.
In che modo?
Tu donna, ti racconto una storia vera. Tu donna, arrivi in un contesto in cui ci sono solo donne e io sto portando mio figlio al nuoto. Non è una storia vera, sto facendo una cosa assolutamente
verissima.
Una sceneggiatura, è tutto finto, assolutamente. Non è successo ieri, per dire. Arrivi, stai con quattro donne e tu sei l'unico uomo. Chiaramente, no? Non reale, un tu qualsiasi. Due di loro fanno: ah, è arrivato il mammo.
Un po'
certo,
sì.
Allora, fermi tutti. Ma soprattutto il fatto è che c'è un'altra parola, si chiama padre.
Allora,
quindi, lo fai, il maschilismo e il femminismo sono solo questioni di potere.
Allora,
sono
attenzione, scrivono.
In quel contesto c'erano quattro donne e un uomo, il potere è in mano alle donne.
Ma non si può. Allora, attenzione.
Hanno donna sessista.
Se lo fai, si scrivono. Se lo fai,
anche nei confronti delle donne,
ragazzi, se lo fai è sessismo. Tuttavia, se non lo fai, è body shaming, ci scrivono.
Ma no, se stai zitto non è niente, non è body shaming.
Bella questa.
Grande. No, questa è proprio
allora,
una
ma scusate, sessismo, dice Valerio, prevede la discriminazione rispetto a un genere, al genere su un altro. Esprimere un giudizio estetico personale su una sola persona senza paragone o altri confronti, come fa a essere discriminatorio? Poi ovviamente in base a come lo si esprime o al contesto secondo può essere vissuto in maniera diversa. Può essere più o meno elegante, educato o no, ma non è sessista dire che quella persona è bella,
bello. Secondo me non è sessista. Se Martina va là da un uomo e gli dice sono buona, punto interrogativo, e lui deve rispondere credo di sì. Perché se dice no è body shaming. Allora, se dice sì è sessista.
Posso dire, Boris?
E lui dice credo di sì.
Allora, hai esattamente trascritto quello che succede a me tutti
allora,
i giorni.
Allora chiudiamo così. Meraviglioso Maruri. Sta nel momento.
Bravo
Maruri. Ti chiamerò Maruri.
Il nostro amico giapponese Maruri.
Il nostro Maruri, meraviglioso. Se sono sul posto di lavoro e mi viene detto un appunto sul mio corpo, come fa a non essere fuori luogo? Sta nella sensibilità di chi lo riceve. Il sessismo. Donne woke, fate pace col cervello.
No, poi ce lo raccontate. Raccontacelo tu. Con questo allora, concluderei.
Ma cosa poi ce lo ragazzi. E poi c'è chi si indigna.
Non ci avete fatto caso.
E poi c'è chi
si indigna. Avete parlato.
Bravo.
6 ore di quanto sei buona e 20 secondi di mammo.
Allora,
è questo
bravo,
il sessismo.
Allora, bravo.
Vergognatevi.
Allora, attenzione, si indigna Fabio. Per me la colonna sonora è veramente pessima. Ci sono canzoni degli anni 2020 o il 90 per tutto il repertorio degli anni 70. Dell'ultimo film
del sessismo?
Allora, ci sono solamente due di cui abbiamo parlato. Che cazzo ne so. Allora, ci sono veramente.
Cioè, che cazzo ce ne frega a noi?
Sono solamente due motivi.
Che cazzo ne so?
Allora, sono solamente due motivi per cui un uomo dice bella ad una donna. Sì. Il primo è che se la vorrebbe bombare. Esatto. Il secondo, se la vorrebbe bombare con carineria. Allora. Giustamente, Francesca dice: il corpo non si commenta mai. Oh, lo vogliamo
rispetto
capire?
Rispetto molto di più.
Bravissimo.
Che è quello che dico io, non sapevo di più niente. Comunque, cioè, nel senso che.
Non si commenta mai. No,
riguarda che sei più intelligente.
Ma
di
riguarda
questo,
quel, no, Boris, però riguarda
dai,
quella,
per favore, non
riguarda
puoi ridurre.
È un agente provocatore.
Riguardo a quel contesto, non si può parlare.
Ma non è vero, basta, dai, ma non è così.
Ma non è così, perché però, se io esco e la invito a cena e dico: guarda, stasera sei veramente buona. È il contesto giusto. Se questa sta al lavoro, passa. E io da collega, oh, ammazza,
ne
oggi come sei
almeno
buona.
5 su 10 che te dicono, ma fa far quello
magari
se
magari anche
sta
meno.
E ti allora, fermi tutti.
No, però c'è un film.
C'è una signora. Aspetta. Te lo faccio dire, io, e io lì voglio arrivare. Sorry baby, no?
Bravo!
Oh, soprattutto. E io lì, io sono genio. Allora, mambo è una cosa che deve dare fastidio agli uomini. Offense. Si scrive. Ma, e poi Giulia dice: ma basta commentare il corpo e l'apparenza delle donne, soprattutto quando avviene
pure alle donne.
Dagli sconosciuti o in contesti che, in vedi, cui non è consono, lavoro, per strada, no, in palestra, mambo, eccetera. No, perché devi dirmi come sei buona? Ma che cazzo mi frega?
Vabbè, mamma, oh, non è buona, va bene. Detto questo,
no,
mamma,
non, lei non ha detto questo, però. Non ha detto questo.
Oddio, sono entrato.
Ti sei agitato? Calmati.
Adesso mi viene in fatto.
Questo è forse un problema.
Allora, sorry,
no,
baby,
però aspetta,
di Eva Victor.
Mammo deve dare fastidio anche alle donne. Perché infatti, la donna che ti definisce mammo
deve dare,
sta dicendo che l'unica che può avere cura dei
quel
bambini
ruolo è, lei.
È la donna, brava.
Certo, è giusto.
Non
era esattamente
conto
quello che stavo dicendo
però
prima. Cioè, la mamma che ti ha detto mammo è lei. Cioè, lei in quel momento sta già attuando questa roba qua.
Il problema del maschile, cioè, è un problema anche delle donne. Quello. Ci sono alcune donne che devono emancipare.
Non esiste, solo. Esiste solo il potere in quel contesto.
Ottimo.
No,
c'è
non è solo potere,
boh,
è anche cultura, no, è anche cultura, non è solo potere, non
allora,
è solo potere.
Allora noi abbiamo avuto potere più a lungo.
Siamo arrivati a una finalmente.
Comunque, sorry,
sì, ma tu non ce l'hai, tu
sorry,
non ce l'hai la cosa opposta, perché noi non abbiamo mai comandato per un periodo, cioè, non è mai, cioè, mai stata una società matriarcale tanto a lungo per cui tu puoi fare un paragone. Cioè, non lo puoi fare sto paragone?
Guarda, posso dirti?
No, non me ne sono pensato.
Non lo dire.
Pensa
al mio ultimo posto di lavoro.
Ma tu sei un caso? No,
c'è l'opportunità.
Appena
c'è l'opportunità, non ci sono stati.
Guarda, tu se continui così, morirai di pippe, te lo dico io.
Che cosa? Che commento è?
Posso dirti?
Questo è un commento molto sessista, Maurizio.
E tra l'altro, dovresti sapere che sono abbastanza piccolo da non poter morire di pippe.
Allora.
Sorry, baby.
Eva Victor.
Un film meraviglioso perché. Che succede quando noi stiamo qui a farci le pippe come Maurizio su che cosa è sessista, che cosa non è sessista? Arriva il cinema e racconta delle storie. E quando si raccontano delle storie, riesci a capire, secondo me, molto più a fondo che cosa deve essere il femminismo, che cosa deve essere il rispetto. Sorry Baby è la storia di una donna che subisce una violenza sessuale. Subisce una violenza sessuale, tra l'altro, da un uomo di cui cerca la stima, di cui cerca l'apprezzamento, e quest'uomo approfitta del potere che ha. È l'opera di esordio di Eva Victor, che l'ha scritto e l'ha anche interpretato, e che è una storia di una maturità incredibile, targata a 24, produzione a 24. Perché dico che è un film stupendo? Perché senza mai minimizzare quello che è successo a lei, racconta una cosa che noi non vediamo mai in queste storie, cioè come questa donna decide di reagire. E questo, il modo in cui decide di reagire in due direzioni. Il primo, che è il nucleo della storia, l'amicizia con un'altra donna, che costruisce questo tipo di cura, di protezione dell'amica in una maniera, secondo me, modernissima, bellissima, poetica, anche con proprio un qualcosa che difficilmente si racconta al cinema. Come si devono rispettare le distanze tra tutti gli esseri umani, non solo tra uomini e donne e via dicendo. E dall'altra parte costruendo un mondo in cui quella dinamica che l'aveva portata così vicino a quell'uomo tossico non si ricreasse. E quindi c'è, per esempio, queste due figure maschili molto divertenti, molto carine, molto anche un po' goffe, tutto quanto, del vicino di casa. Voi avrete sentito il trailer che dice: oggi avete preso gli hot dog? Sì, perché il giovedì facciamo la serata panini tra gli amici. fa, e lui fa anche bello, mi piacerebbe partecipare, e purtroppo ne ho presi solo due, quindi insomma che è un modo meraviglioso di dargli buca. E l'altro, sì, e l'altro, e quindi c'è questo uomo che non, come dire, non invade mai, pur cercandola e pur corteggiandola, non invade mai quello che è il suo, la sua autonomia, la sua indipendenza, la rispetta, pur permettendosi di dire tutto quello che vuole. E l'altro è Paninaro, proprio quello degli hot dog, che è meraviglioso perché invece è un maschilista tra virgolette inconsapevole, ma consapevole di essere un maschilista inconsapevole. Lo so che è complicatissimo da capire.
Dark, dai, dark.
No,
questo dark.
Il maschilista inconsapevole. La verità è che il maschilista, se vogliamo dare una definizione, il maschilista inconsapevole è quello che non sa dove è maschilista, ma sa che è maschilista da qualche parte. Sostanzialmente.
Ma sarà mica lui il terzo, mi piace, il terzo si deve vedere la settimana.
E lui mi sa di sì. E lui sa che cosa fa? E lui sa che fa? Lui che cosa fa? Praticamente dice: non so che fare, un po' come me. Non so che fare. Io le faccio i migliori panini che posso. Così mi prendo cura di lei. E è un film che mette da una parte ti mette una rabbia su come appunto certi uomini trattano certe donne e su come certe donne sono costrette a vivere in un mondo del genere,
sì.
Dall'altro, ed è difficilissimo per un film del genere, è pieno di tenerezza, di emozione, bene, di dolcezza, e pensare che una cosa di questa complessità venga da una donna, sto scherzando, venga da un esordiente, sto scherzando, guarda che non c'è,
vabbè, parla continua.
Che venga da un esordiente, cioè da una che non riesce, che ovviamente non ha mai sperimentato una forma di espressione di questo tipo, con questa complessità, mi fa venire una voglia, una FOMO di vedere il secondo, il terzo, il
e
quarto.
E allora, Sorry Baby?
Si deve vedere.
Allora abbiamo La Grazia,
qualcosa,
si deve vedere. Sorry Baby si deve vedere. 28 anni dopo, Il Tempio delle Ossa si deve vedere.
Ripartiamo da qui. 28 anni dopo in realtà non si può vedere, allora, diciamolo.
Vabbè,
però
bello carico.
Fines,
senti, poi, diciamo una cosa. Se il film della settimana qual è tra questi? Cioè, se uno dice io posso andare a vedere uno questo weekend, quale consiglieresti?
Allora io ti direi La Grazia perché incontra più la mia vicinanza, però ti dirò che forse proprio perché abbiamo parlato 20 minuti, sì, di questa cosa, Sorry Baby.
Bene, bene, grazie a Boris Sollazzo, settimana prossima. Noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 6 con The Rock Show. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.